dovrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale. Vengo anch'io,
no tu no,
per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto, è scappato il leone e vedere di nascosto l'effetto che fa. E vengo anch'io,
no tu no,
vengo anch'io,
no tu no,
e vengo anch'io,
no tu no.
Perché?
Perché no?
Potrebbe andare tutti quanti ora che è primavera. Vengo anch'io,
no tu no,
con la bella sotto braccio a parlare d'amore e scoprire che va sempre a finire che piove e vedere di nascosto l'effetto che fa. E vengo anch'io,
no tu no,
vengo anch'io,
no tu no,
ma vengo anch'io,
no tu no.
Perché?
Perché no?
Potrebbe poi sperare tutti in un mondo migliore. Vengo anch'io,
no tu no,
dove ognuno sia già pronto a tagliarti una mano. Un bel mondo sol con l'odio ma senza l'amore e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io,
no tu no,
vengo anch'io,
no tu no,
no vengo anch'io,
no tu no.
Perché?
Perché no?
Allora, buongiorno, eccoci qui alla trasmissione domenicale di Vengo Anch'io, con i sempre i microfoni meno stabili possibili. Ci proviamo a fermarlo perché si è mosso proprio adesso che cominciava a parlare. Allora,
ma l'hai terrorizzato?
Sì, che ne so, è la vibrazione della voce mia, è forte, sì. Si è mossa all'improvviso. Noi la prima cosa che facciamo è quello, ecco, proprio perché l'instabilità dei microfoni che con la vibrazione della voce si muovono, vi chiediamo la solita cosa: sottoscrivete questa radio, vive solo se ci mandate i soldi, e i soldi li potete mandare al conto corrente postale 61 80 40 01 intestato a Radio Onda Rossa, via De Voci 5600 185 Roma. Per chi è comodo dentro casa e ormai quasi tutti sono in possesso di una Poste Pay, di un banco, si può pagare in forma online entrando nel sito della radio www.ondarossa.info, cliccare la voce sostieni e lì fate una generosa offerta attraverso le modalità che l'informatica ci mette a disposizione. In questo modo aiutate la radio quando ci sono le iniziative in giro che fa la radio, oppure che ci sono partecipanti della radio. Fatto questo, che serve, noi lo dobbiamo ripetere sempre, non è solo una cosa, vi ricordo che la trasmissione, come chi ci ascolta ormai da sempre, ci abbiamo fedelissimi, ci abbiamo occasionali, però lo ricordiamo, il numero di telefono è lo 06 49 17 50 per chi vuole intervenire con i temi che noi cerchiamo da affrontare. Io oggi parleremo di qualcosa che ne sento parlare poco tra i compagni. C'è stata la guerra, ieri è stata una trasmissione interessante, si è parlato sia degli ulivi, delle lotte, dei Puglia, si è parlato anche dell'attacco americano. Io volevo parlare invece del decreto Minniti, un decreto che forse noi lo stiamo sottovalutando per le conseguenze gravi che potrà avere proprio nella modalità di agire, nell'agibilità politica di tutti. E il decreto Minniti che controlla sia la questione di lavoratori migranti, dei profughi, dei rifugiati politici, insomma, oltre a questo, ma inserisce elementi di controllo sociale dei conflitti. Ci leggo questa situazione, tanto per farvi capire a Bologna, adesso mi sfugge perché avevo letto l'articolo, ma mo non sono riuscito più a trovarlo, non essendo pratico dell'informatica. Un comitato che da oltre 50 anni fa la festa del 25 aprile in questo quartiere bolognese, non mi ricordo come si chiama, ha dovuto rinunciare a fare la festa perché attraverso il decreto Minniti il comune Merola, il sindaco Merola, gli ha fatto una serie di prescrizioni impossibili da realizzare, molto onerose in termini di cose, persino una cauzione assicurativa, dovevano provvedere alla vigilanza, dovevano provvedere, insomma, tutta una serie di cose che questo comitato ha rinunciato di fare dopo anni che in questo luogo si fa il festeggiamento della liberazione del 25 aprile, motivandolo che a questo punto, con queste normative, l'unici che possono stare in piazza saranno le forme istituzionali. Se questo succede per il 25 aprile, mi immagino cosa può succedere a un picchetto da logistica, a un picchetto antisfratto, cosa può succedere alle manifestazioni dei senza casa, cosa può succedere ai lavoratori che lottano per il lavoro, perché mette tutta una serie di limiti alla partecipazione attiva. Devi garantire, non devi disturbare i negozi, non devi bloccare gli ingressi, insomma tutta una serie di cose. Invece abbiamo qui Flavio, che ci aiuta sicuramente essendo avvocato, ma non ce lo spiegherà in termini tecnici legali, però sicuramente ci aiuta a capirlo. Che cosa vuol dire su questo? Tutte queste operazioni che intervengono, c'è questo discorso del DASPO urbano che delega ai sindaci questo compito di decidere lui chi è gradito o non gradito in certi luoghi della città, e viene definito decoro urbano. Allora io domando, no? Il decoro è un marciapiede tutto scassinato, rotto, che non ci riesce a camminare perché c'è caschi? Allora questo sindaco deve aggiustarlo? O il ragazzo che se beve una birra seduto magari a una scalinata di una chiesa? Qual è il decoro? Cos'è che dà fastidio alla città? E così viene espulso. Il mendicante che ti chiede l'elemosina, ti pulisci i vetri per al semaforo, no? Oppure magari non trovare la strada dissestata e ci caschi e ci ammazzi pure, specialmente se cammini in due ruote o vai in bicicletta. Le strisce pedonali che non esistono, cioè questo per capire, perché quando parlano di decoro urbano poi si rivolgono al barbone, si rivolgono ai senza casa, ai mendicanti, ai poveracci, agli ambulanti, ai venditori abusivi, dicono loro, no? Che questi che ti vendono i fazzolettini, i carzini e via dicendo. Insomma, voglio dire, questa è la filosofia del decreto Minniti. Io voglio fare una parabola proprio grossa, no? Cioè, mi auguro che mi capiscono chi ci ascolta. Siamo vicino, insomma, si è passato il 7 aprile da un paio di giorni, ci fu il famoso teorema Calogero. Calogero, un magistrato iscritto al PC, simpatizzante del PC, Partito Comunista, che ovviamente come comunista, come PCista più che comunista, odiava i comunisti, specialmente quelli che non erano, e si inventarono questo teorema per distruggere tutto quello che si muoveva a sinistra del PC, perseguitando oltre 10.000 persone che ovviamente ai processi sono rimasti tutti assolti. Questo è l'odio del PC che non accetta niente. E Minniti viene da quella scuola, dalla scuola Pecchioli, no? Che non era estraneo al teorema Calogero e oggi mette in pratica la stessa situazione. Come controllare e limitare eventuali conflitti sociali che si possono sviluppare dato che c'è una crisi che persiste e probabilmente si aggrava, e si aggrava anche con l'intervento militare che sempre più diventa impellente. Fra poco ci troveremo con nuove guerre che altri organizzano, però noi siamo quelli che le dovremmo pagare e andarla a fare magari. Noi su questo lascio a voi.
Sì, no, io prima di
una riflessione, no? Prima... Ho fatto sta cosa, no? Iperbole lontana da 7 aprile a Minniti, perché le leggo dalla stessa cultura di perseguire il dissenso.
No, io prima di dare la parola a Flavio, che tra l'altro, come diceva Ettore, è un avvocato penalista, un compagno che ci aiuterà, diciamo, a capire meglio alcune cose. Ecco, Flavio, ti faccio subito in maniera secca una domanda. Io penso che a beneficio delle ascoltatrici e degli ascoltatori della radio sia necessario fare un ragionamento dentro la cornice di ciò che sta accadendo. Viene citato questo decreto Minniti, ma in realtà si tratta sostanzialmente di due decreti, uno che riguarda l'immigrazione, sulla quale è necessario pure spendere...
Ma c'è la stessa filosofia,
alcune,
eh?
La filosofia è la stessa, però è necessario pure vedere, cioè nel merito, alcune cose. E quest'altro, diciamo, decreto che viene definito così, lo definisco pure per comodità, il DASPO Minniti, e tutte le questioni alle quali faceva riferimento Ettore e il DASPO Urbana. Aiutaci a capire dentro quale cornice si inseriscono, diciamo, questi due provvedimenti, questi due decreti, e dacci, diciamo, anche, diciamo, una spiegazione, la filosofia di questi due decreti sostanzialmente, sia da un punto di vista giuridico, poi ovviamente cercheremo pure di capire un po' dal punto di vista politico, già ne faceva accenno Ettore, quali sono le ricadute.
Allora, ciao a tutti e tutte, io sono Flavio e tenteremo appunto di rendere più chiaro e più comprensibile e più anche chi non ha una grande esperienza in materia giuridico, giudiziaria, che dir si voglia, perché molte delle questioni sono chiaramente poi saranno legate alle interpretazioni che giudici, sia amministrativi che penali, daranno a queste norme. Queste norme di legge che non brillano per chiarezza e per cui rendono il lavoro dell'interprete, ovvero dei giudici stessi, la possibilità, vedono appunto in questi giudici la possibilità di integrare e di estendere e specificare quello che appunto è scritto in maniera abbastanza generica in questo decreto legge, che è stato convertito in legge. Allora, prima di tutto perdonatemi, ma a sentire 7 aprile mi viene in mente, provenendo da Tor Pignattara e avendo partecipato e realizzato diverse iniziative, mi viene in mente il 7 aprile come ulteriore data importante, ma era il 1944 con la battaglia del Monte Tancia, quando una brigata partigiana, quella d'Ercole Stalin, fu accerchiata da circa 1000 nazisti di un battaglione militare nazista che provava a farla finita con questa, cioè, con questa presenza che tanti problemi aveva creato all'occupazione militare. E in quella giornata morirono 5 compagni, tra cui 3 di Tor Pignattara, erano tutti giovanissimi, e noi negli ultimi anni abbiamo preso proprio ad andare ad organizzare dei pullman, quest'anno non si è fatto ma 2 anni precedenti sì, dei pullman di quartiere per andare a ricordare, per inverdire una memoria storica, un tratto identitario di un pezzo di questa città. Detto questo,
si stanno preparando pure delle sottoscrizioni, delle iniziative per finanziare una stele, qualcosa di ricordo proprio di questi.
Di questi, sì, voi sapete che a Piazza della Maranella c'è una stele che ricorda, diciamo, tutti i partigiani di Tor Pignattara morti nei circa 9 mesi di occupazione, ovvero dall'8 settembre 43 al 4 giugno del 44. Comunque tutte iniziative lodevoli, chiaramente, almeno dal mio punto di vista. E entriamo un attimino quindi nel merito invece della nostra vicenda, che appunto ci riguarda strettamente. Io ho sentito chiaramente che in qualche modo veniva rappresentata dai compagni che mi hanno preceduto come con un tratto in qualche modo di discontinuità rispetto a un presente. Secondo me invece sono forse molto presenti proprio i tratti di continuità, chiaramente di progressione, diciamo, in una strada, in una continuità, in un medesimo percorso, nell'alveo di una legislazione, però io ne traggo tanti tratti di continuità. Il primo è sicuramente la decretazione d'urgenza, ovvero rispetto a una materia che non ha nulla d'urgente e emergenziale, si utilizza ugualmente, diciamo, questo tema, l'emergenza, la necessità di intervenire tempestivamente, rapidamente, per poter sostanzialmente delegare all'esecutivo quello che è un potere che dovrebbe essere in mano invece al potere legislativo, per cui sostanzialmente la legge la fa il governo. Poi in sede di conversione impone la fiducia, magari con un massimo emendamento, per cui è l'esecutivo a decidere quello che dovrebbe fare un altro potere dello Stato. E sotto questo punto di vista, diciamo, ne traggo un elemento di continuità tra la prima, quantomeno tra la prima e la seconda Repubblica, quando denunciavamo la torsione, la trasformazione della forma dello Stato a vantaggio tutto del potere esecutivo e quindi a svantaggio di quello legislativo o giudiziario, scusatemi, avvicino di più. E il secondo elemento di continuità ideale è quello di utilizzare misure di prevenzione, ovvero misure che sono molto utili, non so se l'abbiamo già anticipato, il cosiddetto DASP urbano, no? Con cui è stato forse giornalisticamente definito questo decreto legge, oggi divenuto legge comunque, strumenti che chiunque è ben inserito nel movimento romano sa che ci sono state numerose iniziative volta a sottoporre a misure di prevenzione della sorveglianza speciale pubblica sicurezza numerosi compagni, non dico compagni perché in realtà diciamo, a mia conoscenza sono tutti maschi le persone per cui era stata richiesta e proposta questa misura, e due ne sono sfortunatamente
non c'è sottoporre. C'è pure le compagne tipo Nicoletta Dosio
di Roma, scusate, lo concentravo sulla nostra realtà.
Non è che guardano maschi e femmine, no, guardano quelli che
assolutamente no, e lungi da me l'idea di voler fare un'affermazione di velata natura sessista, assolutamente, assolutamente, se figuriamoci, solo che nella mia esperienza, almeno per i casi di cui ho sentito parlare o che ho seguito direttamente, in realtà erano tutti maschi i soggetti proposti. E per alcuni, diciamo, siamo riusciti a sventarla, perché in realtà abbiamo ancora un minimo di giurisprudenza che è interpretato anche a vantaggio del soggetto proposto. Per Paolo e Luca, ai noi invece, sono due persone per cui gli è stata riconosciuta appunto questo giudizio,
e gli hanno chiesto l'aggravamento,
questo giudizio di pericolosità sociale, e da cui ne è discesa l'applicazione della sorveglianza speciale. Per cui sostanzialmente, perché se parliamo di DASP urbano parliamo sostanzialmente di una misura di prevenzione, viene definita come misura di prevenzione atipica semplicemente perché non è codificata, ovvero non è inserita in quello che è il codice antimafia, si chiama così, diciamo, quello che regola.
E scusa, se ti interrompo, tanto sei avvocato, riprendi, figurati. Perché legavo il 7 aprile, perché col 7 aprile mettono in massa una serie di provvedimenti del confino, anche quello preventivo, gente che non ci aveva accuse vere e proprie, però potenzialmente pericoloso secondo l'ordine costituito, e le mandavano a confino, sempre come i mafiosi, via in giro per l'Italia, piccoli paesetti e via dicendo. E oggi il DASP urbano, ecco perché ho fatto quella congiunzione.
Certo, ma è così. Tra l'altro noi abbiamo una misura di prevenzione che invece è codificata e tipica, diciamo, che è il foglio di via obbligatorio, e anche quello è normalmente molto utilizzato dalle questure. Abbiamo visto anche ultimamente per la manifestazione del 25 marzo, no? Che alcuni compagni e compagne sono visti recapitare, notificare l'ordine di ritornare entro 24 ore nel comune di residenza, pena la denuncia e poi il successivo processo.
La motivazione era perché la tendenza ideologica non era appropriata secondo l'ordine costituito di quelle giornate.
Comunque c'è sta questa dicitura che è comunque un soggetto socialmente pericoloso, politicamente ovviamente non allineato, e senza in costanza, Flavio, di reati specifici, cioè diciamo questa fattispecie che diventa una cosa che c'ha i caratteri pure di incostituzionalità, perché insomma era come la storia dei compagni che sostenevano la battaglia in Val di Susa, che di fronte al fatto, al danneggiamento di un compressore, venivano accusati di essere di apportare disdoro internazionale all'Italia, quindi accusati di reati che non so che legittimità hanno, insomma. Stiamo dentro questo quadro.
Ma tanto è vero questo che diciamo c'è un problema, diciamo, ulteriore su questo, perché c'è sicuramente, diciamo, non solo ci sono leggi che sono leggi liberticide, leggi che servono a mantenere basso il conflitto o a contenerlo o a reprimerlo, ma c'è anche una tendenza chiaramente di coloro che devono attuarlo, poi attuare questi strumenti, ad estenderli, diciamo, a aumentarne la casistica, a dilatarne il campo applicativo. Qual è il problema? È che si potrebbe anche astrattamente rivolgersi all'autorità giudiziaria, sotto questo punto di vista amministrativo, per chiederne l'annullamento, ma gli altissimi costi, diciamo, di accesso all'autorità amministrativa sostanzialmente impedisce, diciamo, la possibilità di vedersi riconosciute le proprie ragioni e annullato quel provvedimento, perché un ricorso al TAR solo di spese vive si aggira intorno ai 600 euro. Quindi non le spese per l'avvocato, l'avvocato, ammettiamo, l'avvocato lavori gratis.
E le spese per le cosiddette carte
burocratiche. Bolli.
Perché i processi sempre di più in Italia, e tra l'altro le modifiche che sono avvenute anche in sede civile, diciamo, vanno proprio in quella direzione, è sempre di più una giustizia, un accesso alla giustizia classista. Se te lo puoi permettere ti difendi, se non te lo puoi permettere subisci. Sostanzialmente, per cui una parte sicuramente della popolazione di questo paese è sostanzialmente esclusa, salvo che l'iniziativa non provenga dalla procura, e allora lì lo subisci il processo, però ugualmente non hai poi la possibilità verosimilmente di difenderti appieno, di difenderti in base alle possibilità comunque astrattamente riconosciute dal codice. Tante belle cose che potresti fare, ma se poi non te le puoi permettere perché tu un consulente tecnico non lo puoi nominare, perché tu magari un avvocato efficace ed efficiente non te lo puoi permettere, beh, comunque il tuo processo è certamente un processo di serie B, un po', diciamo, specchio di quello che è la società intera, no? Delle regole della società intera. Parlavamo del DASPO, scusate, però vado a dare un po' di informazioni, sì, sì. E poi così certamente continuiamo a ragionare insieme. E appunto parliamo di misure di prevenzione atipiche. Sostanzialmente in questo caso si rende possibile, sappiamo che il DASPO è già possibile anche per i compagni e le compagne, no? Penso sia un dato acquisito, ci sono penso informazioni che ci provengono da diverse città d'Italia, tra cui anche Livorno mi sembra, dove compagni e compagne per iniziative politiche compiute o comunque compiute nel corso di manifestazioni si sono visti recapitare dal questore e poi convalidare da un GIP e rigettare dalla Cassazione, perché ho avuto, diciamo, mi sono premunito anche di andare a vedere poi quale fosse stato l'esito in Cassazione, e sono stati sostanzialmente sottoposti al DASPO, quindi al DASPO che è quello dello stadio, quello delle manifestazioni sportive, per aver partecipato, per aver compiuto astrattamente ipotesi di reato nel corso di manifestazioni politiche, per cui con la necessità di recarsi in questura e firmare, visto che in questo caso è sottoposto comunque giurisdizionalizzato, si dice, cioè lo deve convalidare un giudice.
Diciamo che recentemente per un'iniziativa antifascista in cui c'era alcune migliaia di persone, 13 compagni, 4 sono agli arresti domiciliari e l'altri con la restrizione della firma giornaliera per essere stati presenti a una manifestazione antifascista, antirazzista l'anno scorso a maggio al raduno dei fascisti del terzo millennio di Casapando. Questo è il clima. Con questa norma entrata in vigore queste cose si amplificheranno di più, perché lo potrà fare anche il sindaco direttamente il DASPO di queste.
Il sindaco per 48 ore, diciamo, per poi avere, diciamo, un maggiore lasso temporale di sottoposizione a questa misura che ti impedisce sostanzialmente di frequentare pezzi, cioè, di.
Quindi la misura del sindaco può essere presa per 48 ore, dopodiché deve subentrare che il magistrato.
Il questore.
Dopodiché, in caso di reiterate violazioni, sarà onere del questore, anche lì quante dovranno essere queste violazioni, se più di una, se tre, se cinque, se quattro, se due, questo poi lo vedremo nella prassi applicativa. Però sostanzialmente è data la possibilità al questore di dire tu lì non ci vai, e non ci vai per un tempo che può arrivare a sei mesi. Ma se il soggetto, diciamo, proposto, come si vuol dire, ha riportato condanne negli ultimi 5 anni, anche non passate in giudicato ma confermate in appello, può andare fino a 2 anni, per cui sostanzialmente inibire a una persona fino a 2 anni di frequentare o locali oppure segmenti, articolazioni, pezzi di questa città, di questa città come di altre città, di altri comuni. Questo è sostanzialmente quello che viene permesso. Altra possibilità del questore è quella della violazione in materia di stupefacenti, cioè se un soggetto viene sostanzialmente condannato per aver compiuto atti di cessione, di vendita di sostanze stupefacenti, ugualmente gli può essere inibito il luogo, il pezzo, l'articolazione, il locale, ma addirittura in quel caso ancora più pressante, con la possibilità di recarsi in questura a firmare, oppure con la necessità di rientrare a casa entro una certa ora, quindi diciamo con limitazioni, diciamo, più pressanti, più coattive, più stringenti, gli potrà inibire appunto di frequentare singoli locali oppure aree geografiche determinate, cioè lì dove si è compiuto il reato sostanzialmente. Stessa possibilità viene estesa al giudice penale, che nel momento in cui dovrà valutare quelle condotte a seguito di un processo, chiaramente, quindi una denuncia di un processo, se riterrà di concedere la sospensione condizionale della pena, potrà subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena a non frequentare un determinato luogo e così dicendo, sostanzialmente ampliando quello che già è previsto dall'articolo 165 del codice penale in materia di sospensione condizionale della pena. Poi un'ulteriore modifica, vogliamo parlare di modifica, è quello sul 639, sull'imbrattamento, i writer, no, che fa le scritte. Adesso sempre previsto, diciamo, è stato modificato l'articolo 139 prevedendo che anche lì, nel caso in cui il giudice ritenga di sospendere, di concedere la sospensione condizionale della pena, potrà imporre sostanzialmente all'imputato di compiere tutta una serie di attività volte o a, quindi a ripristinare lo stato dei luoghi o a risarcire il danno, indennizzarlo, e addirittura con il consenso dell'imputato, ma in quel caso una spada di Damocle, se tu non mi presti il consenso non ti do la sospensione condizionale della pena, anche di svolgere attività socialmente utile, tra virgolette.
Lavori gratuiti.
Lavori gratuiti, certo. Questo, diciamo, sono alcune sicuramente delle misure introdotte in questo.
Che vale pure per i migranti, se vogliono restare in Italia, certo, in attesa. Dei richiedenti asilo devono lavorare gratuitamente per le amministrazioni. Ma insomma, questo si chiama schiavismo.
Sì, io quello.
Ma Spartaco arriverà un giorno di questi?
Poi speriamo che Spartaco, oltretutto, sia uno Spartaco vittorioso. Perché è stato un grande Spartacus, però dopo alla fine la cosa non è andata bene. Speriamo che ci sia uno Spartaco vincente, ecco. Ma quando dico Spartaco vincente, dico, immagino una massa, diciamo, critiche dei compagni, cittadini, lavoratori. Che affidarsi a un solo personaggio, diciamo, tante.
No, era una battuta.
No, ma è bellissima la battuta, per carità. Senti Flavio, ma dentro sto decreto, ma le fattispecie così di reato, ma non sono un po' troppo mischiate? Cioè, qui si mischia il reato sociale di quello che va a occupare una casa con lo spacciatore, con quello che il writers che fa le scritte, con altri tipi di reato, diciamo, che hanno una connotazione di tipo proprio penale, no? Dal punto di vista del reato comune, no? Se è un miscuglione tra reati sociali, reati comuni, cioè, Come la vedi sta cosa?
Beh, questo diciamo viene sempre per, diciamo, per quello che viene scritto, adesso stiamo parlando chiaramente di come la propongono loro, rientrerebbe tutto in questo nuovo diritto alla sicurezza urbana, no? Questo sarebbe sostanzialmente un bene giuridico onnivoro in nome del quale diciamo si può sostanzialmente mutilare tante altre possibilità o compromettere tante altre possibilità astratte, per cui sostanzialmente è questo che viene proposto. Bisogna dire che la Corte Costituzionale, ad esempio, sulle ordinanze straordinem già aveva dichiarato incostituzionale un decreto del ministro Maroni, sempre sulla sicurezza urbana. Per cui, oppure abbiamo una sentenza della CEDU anche molto recente in materia di misure di prevenzione sulla, sulla prevedibilità, cioè sostanzialmente devo conoscere che cosa mi è vietato e che cosa mi potrà comportare poi successivamente l'emissione di una misura di prevenzione. Sostanzialmente la CEDU dice in Italia non è così chiaro, sono formule.
Una cosa, no, che mi è venuta in mente ragionando,
che violano il principio di tassatività, cioè io devo sapere che cacchio mi è vietato anche per poter rispettare.
Ci abbiamo decine, centinaia in tutta Italia, forse migliaia di avvisi orali. Adesso questo avviso
di prevenzione,
anche avviso orali del questore che te li fa a Romanzina, sai, ti conviene. Adesso, avendoci questa norma, questi avvisi orali si possono trasformare tranquillamente in limitazioni.
Allora,
perché
non è che
perché oggi è pure
non
questo.
È che si sostituisce, si sommano, cioè sostanzialmente, cioè non è che viene meno l'avviso orale. L'avviso orale è una misura di prevenzione che può, diciamo, disporre il questore, esattamente come il foglio di via obbligatorio, senza dover passare davanti a un giudice. Sostanzialmente è questo. Per cui a questo si aggiunge oggi un'altra possibilità, ovvero se tu ostacoli il decreto legge parlava di ostacolo all'accesso, in sede di conversione hanno parlato impedimento all'accesso, ad esempio ad aree parlano di scali ferroviari e quant'altro, no? Ad aree pubbliche. Poi bisognerà capire cosa dirà la giurisprudenza.
Quelli che lottano contro il TAP adesso, sono tutti, possono essere sottoposti al DASPO.
Al DASPO del sindaco, poi dopo una serie di violazioni, diciamo, di quel DASPO, perché io magari ci ritorno una seconda, una terza, una quarta volta, e in quel punto interviene il questore. Se ha già riportato condanne negli ultimi 5 anni per delitti contro il patrimonio, contro la persona, a quel punto lo posso dire fino a 2 anni. Sì,
è la limitazione, certo, della agibilità politica.
Ma secondo me ci sono due, cioè, diciamo, provano probabilmente a caldeggiare due percorsi. Uno è volto sicuramente al contrasto della conflittualità politico-sociale, dall'altra parte ha delle venature fortemente classiste. Cioè il decoro, per come lo interpretano loro, il fatto di non avercelo tra le scatole in alcuni quartieri, in alcune aree, nella città vetrina di questa città, è quello di garantire comunque la possibilità al capitale di potersi riprodursi, di poter portare quel profitto, così come evidentemente anche gli investimenti hanno pensato di poter realizzare. Cioè sostanzialmente il povero dovrà stare a casa sua, il poveraccio, l'emarginato, il non inserito socialmente sarà sempre di più comunque oggetto o soggetto a provvedimenti di natura amministrativi volti ad allontanarlo da quelle aree in cui invece si svolgono determinate attività economicamente remunerative. Cioè secondo me, diciamo, questo è forte, questo trasuda, certo. se vi leggete la relazione con cui hanno esposto al Parlamento le ragioni di questa decretazione d'urgenza, emerge compiutamente. Addirittura, guarda, adesso senza farla lunga, non mi prendo magari la parte, ma si parla di profilassi e di prevenzione, ma la profilassi è contro le malattie,
contro le malattie.
Cioè, questi danno sostanzialmente una connotazione alle classi sociali povere, a quelle che magari si portano in aree, io non so, penso a Testaccio per come l'ho conosciuto io tanti anni fa.
I lebbrosi. No?
Cioè, dove è una zona di tutti i locali, dove è una zona in cui è frequentata da quella media alta borghesia che si va a divertire,
certo,
che c'è dei locali. Il poveraccio, l'immigrato, quello non
so. Uno che deve fare le. Uno che deve fare l'elemosina, non è capo chiede a Torbella Monaca che stanno tutti con la mano tesa, deve spostarsi dove certe cose si muovono e dove che si muovano gente che può avere qualche soldo.
Ma come
c'è? Allora, ma oltre a questa situazione, io poi pensavo che mi sorprendeva da un po' di tempo che mettano al centro sti fatti di cronaca, sembra che tutti i giorni ci sono rapine, uccisioni, insomma, entrano nella statistica normale, anzi in alcuni casi calano. Hanno allarmato, no, questi complici dei media mainstream che pompano, amplificano, vanno appresso a Salvini per produrre una legge di questo
per
tipo,
giustificare,
tanto, per giustificare,
per produrre, no, per creare le condizioni affinché
viene giustificata, viene sponsorizzata.
Dice, c'era un tale allarme per cui è giustificato il fatto di
mettere, e invece non c'è niente di tutto questo, perché poi l'obiettivo non è tanto, è vero che c'ha queste caratteristiche, ma l'obiettivo non sarà il controllo del barbone, dei senza casa che dormono per strada e via dicendo, che poi senza casa da qualche parte devono dormire, no? E dormono dove possono. Ma è il controllo del conflitto. Io mi immagino cosa succede quando ci stanno le iniziative, i comitati di solidarietà che partecipano alle lotte della logistica davanti, bloccano le autostrade, bloccano i cancelli, insomma, perché stanno facendo una lotta. Che cosa succederà applicando queste norme dentro queste realtà e quanto influenzerà? Io lo dico, poi ragionatene liberamente. Noi, a furia di far finta di niente, abbiamo accettato tutte le condizioni, le deregolamentazioni del mondo del lavoro come un fatto normale. Oggi puoi essere vessato sul posto di lavoro come cazzo vuole il padrone, ti prendono a parolacce, ti trattano male, tu al lavoro pippa, ma magari fuori fai pure le lotte, fai parte dei comitati in difesa dei diritti, contro i voucher, contro la precarietà, però una volta che hai trovato il lavoro dici quello è il lavoro mio, e ti metti la coda a mezzo ai gambe per cercare di mantenere quel lavoro. Questa condizione, se non si reagisce, ci può portare anche a una condizione, se rischia troppo non partecipo, vado a fare un volantinaggio, no, che rischio un daspo, vado a fare una scritta di protesta, no, perché se rischia magari la firma o il risarcimento dei danni. Cioè noi dobbiamo stare attenti a questo, ecco perché ritengo. Pronto?
Pronto, ciao, sto ascoltando con molto interesse. Volevo sottoporre un'altra questione. Io ho sentito dei notiziari stamattina, ma non è una novità, che i reati sono in diminuzione. Si parla, che ne so, adesso non ve li dico, ma insomma di una media che direi è intorno al 6% contro un aumento dell'8% degli arresti. Volevo, cioè, un'opinione, una lettura un po' di questi dati da Flavio. Tutto qua, grazie, vi ascolto. Ciao.
Sì, sì, ciao, grazie. Claudio, vai, dacci una lettura pure.
Vabbè, ma nel senso non è che da oggi, sono penso circa almeno 15 anni che è in costante riduzione il numero di commissioni dei reati, sia di quelli gravi, ad esempio gli omicidi. Quello che si dice, diciamo, è che chiaramente c'è un'amplificazione dei fatti comunque che avvengono, perché comunque stiamo parlando chiaramente di grandi numeri, per cui i fatti avvengono comunque sugli organi di stampa, cioè, per cui è chiaro che il timore viene instillato nelle persone, cioè non è che corrisponde necessariamente a un...
Ci sono molti ministri della paura, no? Certo. Ti ricordi la gag di Albanese, no? Che faceva il ministro della paura, cioè viene insufflata sta paura, no, Flavio?
Sì, sì, ma se pensiamo, ad esempio, noi quando... qui ne parlo soprattutto come attivista di un quartiere di Roma, ricordo noi 2 anni fa, quando ci furono i fatti del Bataclan, organizzammo con gli immigrati, penso uno dei pochi territori che fece un corteo di tra virgolette residenti, cioè di abitanti del quartiere con una forte presenza di immigrati, perché denunciavamo chiaramente la criminalizzazione che quel fatto, come era stato amplificato sui giornali, automaticamente attribuiva alle comunità musulmane e ai lavoratori musulmani, e quanto questo, diciamo, fosse non solo funzionale alla guerra tra autoctoni e nuovi residenti, soprattutto i nuovi cittadini e nuovi membri di queste comunità territoriali, soprattutto o anche sui posti di lavoro, chiaramente se di provenienza da quei paesi musulmani, ma di come, diciamo, quella forma di criminalizzazione fosse diretta anche a far chinare ulteriormente la testa a queste componenti di lavoratori, cioè ad accettare anche l'inaccettabile, e per cui come fosse funzionale poi tutto questo, diciamo, a un disegno molto più ampio. Per cui dire che aumentano il numero degli arresti, diminuiscono il numero dei reati, ma la percezione dell'opinione pubblica è quella di essere assediata, chiaramente questo assedio, diciamo, non è reale, non corrisponde sicuramente a un dato reale, corrisponde verosimilmente molto di più a un'enfatizzazione di queste notizie che, ripetute capillarmente, ripetute da tutti gli organi stampa, ripetute in ogni contesto, fanno sì che le persone poi, diciamo, soprattutto quelle, diciamo, meno strutturate, diciamo, si percepiscano come assaltate da chissà quale fenomeno criminale. Io immagino che sia questa un pochino la lettura.
Abbiamo al telefono un altro compagno di Torino che si occupa anche lui, come Flavio, di queste cose. Insomma, sta adesso in onda con noi, per un po' si inserisce quando vuole, insomma, come se fosse in studio. Intanto, proprio per introdurti, no? Tu stai a Torino, come date questa lettura di questi dispositivi di sicurezza che Minniti, il ministro del terrore, insomma, il ministro, io l'ho definito il calogero repressivo del 2017, insomma, perché fece nel 79 il calogero pure lui del PC, pure questo XPC, insomma, che deve bloccare a tutti i costi ogni forma di dissenso che nasce alla sinistra di queste formazioni. Che ne pensi tu? Come funziona lì a Torino?
Ciao a tutti, grazie innanzitutto per avermi coinvolto. Funziona, allora, premesso che ancora dobbiamo vedere gli effetti concreti nel tempo, visto che il provvedimento recente è ancora in fase, in corso la trasformazione in legge, ma è ovviamente il tutto è inquietante, quindi non ci si può che attendere effetti assolutamente negativi. Diciamo che poi ne parliamo meglio con calma, adesso non voglio togliere troppo tempo e spezzare il discorso che state facendo. Sicuramente è un po' un salto di scala nel campo delle politiche securitarie, in parte per i contenuti del decreto, in parte per il personaggio che se ne fa promotore. Sono assolutamente d'accordo sul fatto che la rilevanza di Minniti sia tale da renderlo assolutamente diverso dai suoi predecessori, sia quelli di centrodestra, cioè Maroni, Alfano, in particolare Maroni, con riferimento ai pacchetti di sicurezza 2008-2009, ma anche rispetto al suo collega Giuliano Amato, che insomma un pezzo di pacchetto sicurezza l'aveva quantomeno abbozzato 10 anni fa esattamente. Quindi qui siamo di fronte a un personaggio che ha una chiarissima idea dell'ordine e della sicurezza, rappresenta una filosofia dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica compiuta che non è paragonabile alle vaghe e contraddittorie idee che hanno in testa ovviamente reazionarie i suoi predecessori. Quindi in questo senso siamo di fronte, penso, a una novità che va osservata con calma. Quindi questi provvedimenti evidenziano come si stia costruendo proprio una sorta di diritto amministrativo, non penale in senso stretto, ma amministrativo del diverso e dell'indesiderato, visto che l'obiettivo è quello di prevenire determinati comportamenti o punire comportamenti e modi d'essere anche, quindi non soltanto comportamenti ma anche idee, stili di vita, perché di questo si tratta a prescindere da reati. Quindi questo aspetto è determinante. Torino ovviamente può essere un centro di un laboratorio, è già stato sicuramente, può essere un luogo in cui molte di queste iniziative possono avere effetti molto forti, perché queste iniziative puntano su alcune categorie sociali, no? Movimenti e movimenti di lotta per la casa, migranti cosiddetti forzati, quindi rifugiati e richiedenti asilo, e popolazioni marginali che sono abbondantemente presenti sul territorio torinese e quindi potrebbero essere assolutamente oggetto di queste cose qui. Alcune avvisaglie le abbiamo viste già con la manifestazione di qualche giorno fa rispetto al NOTAV, anche se poi quegli strumenti e quelle logiche sono in parte diverse da quelle del decreto, ma vanno nella stessa direzione. Quindi vabbè, adesso io scusatemi parlato più del dovuto e poi magari dopo mi riaggancio con delle considerazioni.
No, ti facciamo una domanda, se per caso ne sai, sì. C'è stato ieri, mi sembra che hanno fatto, l'altro ieri
sì,
a Genova un'assemblea presidio proprio su questo tema, se per caso sì. Hai notizie di come è andata?
Guarda, no, non ho notizie specifiche, ho visto le cose su internet, poi stamattina un po' di casini con la connessione a casa, quindi non riesco ad aggiornarmi bene, però so che sono molto attivi perché ho visto girare parecchi documenti, c'era un presidio mi pare ieri pomeriggio se non sbaglio, o no, forse già venerdì alle 5:30, però non ti posso dare informazioni più precise.
No, per capire se alle volte già tu avevi avuto, io ho letto pure su internet di questo, però non ho letto l'andamento,
no, cioè,
a me mi aveva colpito perché finalmente sì. C'era un'iniziativa pubblica che per esempio con questa trasmissione volevo stimolare che anche i compagni di Torino, di Roma, di chi ci ascolta cominciano a prendere posizione in maniera più determinata su questi provvedimenti che noi riteniamo che è un limite pesante all'agire politico, alla libertà politica.
Certo.
Insomma, beh, possiamo dire questo, Flavio, pure il compagno di Torino, che poi alla fine, gratta gratta, esce fuori, diciamo, la filosofia reale di questi decreti. È vero che si vogliono colpire tutta una serie di misure che disturbano il decoro urbano, ma alla fine qui l'elemento che va messo in luce è il tentativo di colpire ogni manifestazione che sia di dissenso sociale, di dissenso politico. Già le misure che in vigore, già da tempo, stanno precludendo molto la possibilità da parte delle compagne, dei compagni, ma anche di liberi cittadini, di poter partecipare non solo a manifestazioni, ma anche diciamo ad una vita sociale che sia fatta anche di espressioni critiche. Ettore lo accennava prima, noi già abbiamo avuto dei segnali molto precisi, non soltanto è stato dato, diciamo, il DASP a coloro che devono venire a Roma qui il giorno
25 marzo,
il 25 di marzo, il foglio di via, ma poi sono stati bloccati 250 persone,
160.
Ai caselli e portati nella caserma nella questura di Tor Cervara a 250 compagni e
160, compagni. Non 160. Non esageriamo,
va bene, sì, infatti non bisogna mai esagerare con i numeri, 160 compagni e compagni che volevano partecipare ad una manifestazione che fosse critica nei confronti di quella kermesse del tutto inutile e dispendiosa, e sono stati impediti. Quindi questa serie di misure già in atto e quelle che tentano di attuare, poi alla fine, diciamo, gratta gratta, dicevo prima, l'obiettivo centrale da colpire è quello del dissenso politico, del dissenso sociale.
Sì, questo è l'obiettivo che loro si prefiggono, no? Perché io la paura è perché solleciti compagni, pure magari chi vuole può intervenire telefonicamente allo 06 49 17 50 a dire, perché gira queste situazioni, queste, ecco, è arrivata subito una chiamata, prova a prenderla. Pronto?
Pronto?
E metti in onda.
Ecco, subito ha preso la palla al balzo. Pronto, dicci.
Pronto, buongiorno a tutti, e in particolare buongiorno all'amico di sempre, Flavio. E intanto ringrazio Flavio per la chiarezza dell'esposizione e in particolare per aver messo in evidenza, e io condivido, l'aspetto della continuità rispetto a quello dell'emergenza, che come al solito sa, le emergenze, questo è il paese delle emergenze, no? Da quando siamo nati ormai da tanti decenni ci sono sempre emergenze, e le emergenze danno come risvolto, hanno sempre il carrozzone della difesa della democrazia dell'emergenza, no? E quindi stiamo insieme a tutta una serie di gente che ci ha sempre bastonato, ma che difende questa democrazia di plastica. Io mi riallaccio a un flash che ha dato Ettore prima, cioè nel senso che da una parte diciamo questi ultimi provvedimenti dispositivi cosiddetti sulla sicurezza e l'ordine del Minniti, insomma del democratico Minniti, colpiscono diciamo nel sociale e nel politico chi appunto accenna anche a un minimo dissenso, insomma oggi il dissenso è quello che è, se ne può parlare, ma che cosa succede nei posti di lavoro? E Ettore giustamente dice che questi si trasformano sempre più in situazioni in cui non soltanto il dissenso, ma una semplice opinione diventa un problema, o il semplice esercizio dei diritti fondamentali garantiti anche dalla Costituzione repubblicana, no? Per esempio il diritto di sciopero, cioè io parlo del settore mio che conosco meglio, ovviamente io lavoro in ferrovia, per dire l'intreccio tra la legislazione antisciopero e le penalizzazioni quotidiane di carattere pecuniario, di carattere disciplinario, sta rendendo praticamente impraticabili, poco frequentati, sostanzialmente inutili, insomma, anche manifestazioni di sciopero in ferrovia, in onore del cosiddetto diritto alla mobilità garantito pure lui dalla Costituzione. Quindi diciamo due diritti che sembrano scontrarsi, quello all'interruzione del lavoro e quello invece alla mobilità tra le città, tra i paesi, insomma delle persone che vanno al lavoro semplicemente per affari e cose del genere. Faccio esempi concreti, adesso per fare lo sciopero in ferrovia e anche credo nel settore trasporti su gomma bisogna avere una serie di preavvisi, no? Minimo 15 giorni per andare a fare lo sciopero, il primo sciopero deve essere di 8 ore e non di 24, i periodi di franchigia diventano, cioè quelli in cui non puoi scioperare perché rechi danno alle condizioni del turismo, per esempio del trasporto particolare in determinati periodi, si infittiscono sempre di più durante le feste e per tutta l'estate non puoi scioperare, in sostanza si svuotano, il diritto rimane, il simulacro del diritto, cioè tu in onore alla Costituzione puoi scioperare, però poi alla fine non scioperi perché non puoi scioperare con...
Però non devi fare danni con lo sciopero.
Esatto, non c'è, rimane il simulacro, rimane l'icona, ma non c'hai la possibilità concreta di fare lo sciopero. E quando dico fare lo sciopero significa colpire le condizioni della mobilità, perché se lo sciopero non fa male, non serve a niente. Tant'è vero che i colleghi, giustamente, no, che noi sapete com'è, lavoriamo per i soldi, non è che uno lavora per gusto di farsi opprime e sfruttare appena vita, no, lavori perché te porti a casa quei 70-80 euro più o meno al giorno, quelli fortunati come me, e chiaramente un giorno di sciopero, due o tre, e negli ultimi mesi, nei ultimi anni, contro i contratti bidone pure, a cura del sindacalismo autonomo e di base...
Secondo obbligatorio non vale niente, perché con 70 euro al giorno non sa... come camparci, sì, ha detto.
Questo lo sapevo che non volevo niente, è chiaro, e ci avete ragione pure su questo qua. Insomma, quindi c'è lo svuotamento insomma di questo diritto in onore di un altro diritto, e vabbè, è tutto un diritto qua, però poi alla fine il diritto che vince è quello della proprietà, insomma, no, è il diritto del padrone, quindi sta parola diritto insomma, andrebbe un po' rimodulata, nel senso che ma a noi ci conviene questo diritto, parlo sempre dei diritti individuali e quelli garantiti appunto dalla giurisdizione ordinaria o dalla Costituzione repubblicana. E io concludo dicendo questo, faccio un paio di domandine insomma apparentemente provocatorie, ma sono semplicemente considerazioni tratte da estrapolate da alcune frasi che ho sentito anche oggi, che chiaramente non rappresentano il vostro pensiero, però le dico lo stesso in modo da suscitare spero un minimo di dibattito, no? Si diceva prima sempre sul suo diritto dei poveri, insomma, che devono poter circolare, si parlava addirittura delle brosi, che per fortuna non ci sono, ce ne stanno pochi, ma insomma devono potersi esprimere o devono poter andare a chiedere l'elemosina nei quartieri in cui qualcuno ha qualcosa da dargli, no? Ma io penso che, io non lo so se questo può essere una rivendicazione, diciamo, all'interno della compatibilità del sistema, sicuramente lo è, ma di certo non è il programma nostro, cioè questo al massimo può essere l'obiettivo di Francesco, insomma, o di qualcun altro, che lui se li porta a casa qualche volta lì, che tanto di casa ce n'ha tante, e gli dà pure qualche cosetta oppure ce va a mangiare una volta insieme. Cioè noi, per noi i poveri non devono esistere come i ricchi, credo che siamo d'accordo, no? Ulteriore domanda, il permesso, no? Il diritto di confliggere o di dissentire, ma io non credo che possa essere regalato o regolato, regolato dal diritto giurisdizionale borghese, no? Cioè, a meno che non si tratti di simulazioni, cioè allora simula il diritto del padrone e simula pure il conflitto, ma se vai a toccare la proprietà o addirittura i padroni della proprietà, e lì sono cavoli amari, e questo probabilmente è quello che oggi sta succedendo. Quindi sugli scioperi, sul diritto alla manifestazione, interrompe il lavoro, sul diritto a confliggere o di sentire, probabilmente, visto che ci svuotano le forme anche di opposizione a queste imposizioni, a questi dispositivi cosiddetti d'emergenza, forse sarà caso di ridiscutere forme, tempi e modi della lotta che riesca a colpire e fa male, nonostante appunto lo svuotamento del diritto cosiddetto, insomma. Forse al posto del diritto individuale bisognerà imporre un diritto collettivo, insomma, non regolato per legge, ma imposto dalla forza, no? Che bisogna costruire, ovviamente. Grazie mille.
Ciao, grazie.
Ciao, ciao, ciao.
Io penso che sia arrivato il momento in cui bisogna fare un po' di disobbedienza civile. Non voglio adoperare sto termine disobbediente perché fa venire l'allergia a molti compagni, però bisogna cominciare a pensare, Val di Susa ci aveva cominciato, ci aveva provato, certo le conseguenze saranno, ma se la questione diventa diffusa io non le prendo a modello, però i tassi si sono messi per una settimana, hanno bloccato tutto, se ne sono fottuti delle regole della 146, non squilla, è in linea il compagno di Torino che quando vuole
può
intervenire.
Non ho sentito la telefonata perché dal telefono sentivo così, non ho capito bene di cosa
se ce lo dicevi parlando. Io non t'ho messo in preascolto.
Ah, scusami, perché ho provato a far ripartire lo streaming, ma a casa internet non mi viaggia benissimo.
No, adesso okay, ti metti in preascolto, così anche se arrivano le telefonate.
Sì, così le sento, mi posso agganciare su quello.
Perché ha fatto tutto il ragionamento sul regolamento. Io stavo accennando sul regolamento dello sciopero, su questa cosa.
Ah, ok.
E allora stavo accennando proprio quello che è successo con i tassi. Al di là della giustezza o non giustezza della lotta o meno, più o meno qui ne abbiamo fatto una trasmissione proprio su questo, però quello è stato un segnale di violazione della legge di base, no? I sindacati hanno cercato di pompare su sta cosa, però per una settimana hanno violato la 146, cioè non lo so se ci sono conseguenze o meno adesso, però se non si arriva a forme di violare queste situazioni, no? Per esempio io parlo Luca e Paolo, che sono limitati per parecchio tempo ancora con rischio di aggravamento, se non fossero soli, tanti che stanno con le firme, io ho sempre proposto, quando sottopongono un compagno alla firma obbligatoria al commissariato, al posto da mandarlo da solo, arriviamoci in corteo tutti quanti e chiediamo che, dato che quel reato che viene imputato a quello l'avevamo commesso tutti e tutti volevamo firmare, trovare forme di rendere impraticabile, irrealizzabile questi disegni che ci hanno in testa. Dovevamo noi, per forza di cose, non sottovalutiamo, perché quando portavo l'esempio del lavoro, cose assurde che succedono, cioè i compagni, non la gente normale. Che sul posto di lavoro fa la pecora e poi fa il leone fuori dal posto di lavoro. Oppure se fa una denuncia e lo intervistano. E questa è la libertà si misura, che uno non ha la possibilità di farsi vedere in viso. Si deve occultare perché c'è rischio di ritorsioni. Questo si chiama mafia, la mafia di Stato, attraverso norme e legge che consente ai padroni di fare come cazzo gli pare. Quando uno c'ha paura di raccontare le proprie libertà, i propri bisogni, le proprie cose, perché altrimenti c'ha un contraccolpo, e questa è la cosa. In più ci sono queste leggi speciali che inseriscono questa situazione. Io questo dico, i compagni, molti di noi che sono esposti tutti i giorni, perché partecipano a cortei, partecipano a picchetti, partecipano alle lotte per solidarietà o perché le fanno direttamente, bisogna che la prendiamo in considerazione sul serio, perché loro raccontano: noi dobbiamo salvare del decoro del fastidioso questulante che chiede l'elemosina, del barbone che dorme davanti la porta di casa. Ma il decoro è se tu trovi un posto dove andare a dormire quello là, se non lo vuoi davanti alla porta di casa, non che lo cacci da là e lo sposti da un'altra parte. Insomma,
no,
voglio dire,
infatti è un aspetto centrale che sto toccando, secondo me, perché uno, quello della disobbedienza, dovrebbe esercitarla le istituzioni locali. Vediamo quanti comuni si trovano di non applicare queste cose qui, in quanti comuni e comunale alzano la voce, perché ad esempio il decreto Minniti, tra le varie cose, tecnicamente rafforza il potere d'ordinanza del sindaco, no? Sia come capo della comunità sia come ufficiale di governo, l'articolo 54 del testo unico degli enti locali. Quindi sono atti monocratici che il sindaco lo fa da solo senza consultare il consiglio comunale. Però durante la stagione delle ordinanze non è che tantissimi comuni, a quanto è dato sapere, non è che in tantissimi comuni, sicuramente in molti casi sì, però non credo nella maggioranza, rappresentanti delle istituzioni, in questo caso consiglieri comunali, magari dell'opposizione, hanno fatto qualcosa magari di eclatante, anche di visibile, no? Pubblicamente, mediaticamente, per contrastare. Quindi un primo momento importante dovrebbe essere anche la disobbedienza da parte di quelli che stanno dentro gli organismi locali, dentro le istituzioni locali, che sono protagonisti in questo pezzo qui. E il secondo punto che c'entravi è proprio quello della vulnerabilità delle persone coinvolte, no? Qui si parla di decoro degli spazi, ma non ci si preoccupa delle persone che questi spazi li occupano. Ma l'aspetto, uno degli aspetti più inquietanti dell'operazione Minniti Orlando, sta anche qui nel linguaggio, perché il salto forse lo possiamo dire anche dalle parole impiegate, nel senso che rispetto a pacchetti sicurezza precedenti mi pare di vedere che sono assolutamente contenuti gli slogan centrali che hanno caratterizzato un certo modo di fare le politiche urbane da parte del centro-sinistra. Il concetto di sicurezza integrata, quindi integrazione tra politiche diverse e tra varie istituzioni, un'attenzione in teoria per la partecipazione di vari attori, no? Quindi un approccio che si presenta come corale, come democratico, deliberativo, partecipativo, tutti coinvolti, tutti che decidono insieme, tutto molto bello, bla bla bla. In più c'è esplicito riferimento appunto all'esclusione sociale e alla povertà, in teoria appunto nelle modifiche apportate proprio dal decreto Minniti si parla di eliminazione dei fattori di marginalità e esclusione sociale e di obiettivo di garantire più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile. Non si capisce come, però la cosa interessante è che si mettono insieme questi obiettivi apparentemente di politica sociale con invece obiettivi chiaramente repressivi. Quindi qua il gioco è molto sottile anche sul piano del linguaggio, no? Far passare delle robe che sono puramente poliziesche e repressive dentro però una logica preventiva, con delle misure che invece non si sa come, non si sa perché, dovrebbero migliorare, no? La condizione di vulnerabilità, di disagio socio-economico delle persone, quando non c'è chiaramente un intervento previsto a riguardo. quindi qua non, cioè, non sono questi decreti che incidono materialmente migliorandolo sul welfare locale, per niente, posto che il welfare in generale è comunque una forma di controllo sociale, ma potremmo aprire un altro discorso lunghissimo sulla storia delle politiche sociali in Italia e non solo, e sulla storia della, di come sono state appunto utilizzate per calmare il conflitto, ma non lo apro adesso. Però si usa un linguaggio apparentemente democratico, inclusivo, progressista, no? Facciamo, miglioriamo la condizione di marginalità, quando in realtà non mi pare che siano assolutamente previste misure. Però tutto questo rientra insieme dentro una logica.
Le misure le prevedono, tipo l'articolo 5 del pacchetto Lupi, no? Che leva ogni diritto alle persone che è costrette a occupare o a essere occupanti senza titolo in un alloggio, gli elevano la residenza con tutte le conseguenze del fatto, cioè voglio dire, una gravità. Io non so la Corte Costituzionale che sta facendo, perché queste cose non le vede, non le rivede.
L'ultima volta ci sono venuti 3 anni, 2008 Pac Maroni, anzi 2008-2009, però poi la parte che è stata cassata dalla Corte Costituzionale è stata quella del 2008, nel 2011 a maggio, se non sbaglio, è intervenuta la Corte, quindi 3 anni dopo. Quindi se facciamo il bis dell'altra volta, dovremmo aspettare 2 o 3 anni in cui succederà un po' di tutto, o potrebbe succedere di tutto. No, perché poi qua le partite, le poste in gioco sono varie. Prima parlavate del 25 marzo, no? Quello che cosa evidenzia? Uno slittamento proprio, una logica preventiva da parte anche delle istituzioni di polizia nell'ordine pubblico. Cioè io agisco prima che tu abbia fatto qualunque cosa, anche se manco messo il cappuccio, no? Te lo trovo in macchina perché secondo me tu penso che, e agisco
qui
in questo
stamattina
modo.
Ci sono, quindi, due black block, perché tutte e due portano una felpa col cappuccio. Se viene la polizia gli dar daspo.
E io mo c'ho un pile nero, però il che di Decathlon ovviamente costa poco, però non il cappuccio non ce l'ho, quindi forse io mi salverei in questo momento, mi dispiace per voi, ma scherzi a parte, è proprio uno slittamento preventivo. Ma questa cosa io l'ho vista perché un pezzo delle ricerche che faccio è sui manuali di polizia, dove per giustificare l'intervento si attribuiscono comportamenti, attitudini negative a gruppi di persone in maniera assolutamente vaga, generalizzante, quindi ti costruisco come cattivo e a quel punto è legittimo il mio intervento prima che tu abbia fatto qualunque cosa, quindi non punisco il comportamento, punisco il modo d'essere. Qui ci stiamo dentro con tutte le scarpe, sia nel campo dell'ordine pubblico, prima ancora che tu abbia fatto qualunque cosa ti blocco, non ti faccio arrivare col pullman, sia nel campo urbano della sicurezza, no? Non punisco il fatto che tu tiri la bottiglia contro il muro, punisco il fatto che tu stai in giro, dai fastidio per il solo fatto che sei lì e per quello che sei o per le idee che esprimi. Quindi in questo senso sono due, secondo me, posti in gioco molto importanti.
A me una volta vi hanno denunciato per dei fatti che erano successi a Roma, io non ero presente. Quando sono nato al commissariato a spiegare, guarda, io non c'ero, era altrove, mi ho dimostrato che non potevo essere in quel momento, ha detto ma ci potevi essere, pertanto la denuncia è valida. Così mi hanno risposto.
E il DAP ubiquo, cioè stai di qua, stai anche di là, potresti stare da tutte e due le parti, a seconda di come fa comodo, comunque te caccia. Vabbè, ma sono strumenti logici, no, è delirante perché appunto un altro aspetto è Minniti lo incarna questa filosofia dell'ordine, no? L'ordine pubblico che dovrebbe essere in uno Stato democratico una concezione e un modo di praticare la difesa dell'ordine pubblico da parte dello Stato, che punisce comportamenti che mettono a rischio la sicurezza, l'incolumità pubblica, senza punire minimamente idee, anche qui opinioni, modi d'essere, posizioni politiche. Qua invece andiamo completamente in una visione di questo genere, cioè io punisco chi si fa portatore di certe idee, di certe visioni del mondo, di certe visioni critiche, come diciamo prima, appunto, per questo si chiude lo spazio alla critica, a prescindere dal fatto che abbia commesso qualcosa. Per Minniti, appunto, uno che ti dice che sicurezza e libertà, questo lo disse in un convegno qualche anno fa, come ricordato anche in un pezzo su Infoaz, se non sbaglio, e chiaramente a questa idea, per lui l'ordine non è soltanto il fatto che non si blocchino le strade a lungo, che non ci sono casini, è che non si pensino certe cose e che non si critichino certe cose. Questa è una, e quindi la posta in gioco di tutte queste politiche, della resistenza contro queste politiche, è la visione dell'ordine pubblico. Se passa una volta per tutte queste visioni, si torna agli anni 50 e 60, in cui, che ne so, i testi di polizia dicono chiaramente che l'ordine pubblico, difendere l'ordine pubblico vuol dire difendere anche certe visioni morali della società, non soltanto punire certi comportamenti. Adesso non lo dicono più esplicitamente, ma se andiamo avanti di questo passo si tornerà a farlo. Quindi dire certe cose sarà automaticamente motivo sufficiente per essere repressi. Già lo è di fatto, ma lo diventerà anche di diritto. L'altro pezzo essenziale è quello della libertà di movimento. Prima si parla del 25 marzo, il foglio di via. Il foglio di via è uno strumento che esiste in Italia da secolo e mezzo, probabilmente è stato più volte modificato, però le modifiche, come dire, migliorative, nel senso che hanno indebolito l'uso di questo strumento e hanno tolto alcune categorie, stanno invertendo la rotta. Ad esempio, negli anni 50, nel 56, il foglio di via è stato ripreso dal testo unico della legge di pubblica sicurezza d'epoca fascista, conteneva come categorie passibili di foglio di via anche gli oziosi, vagabondi, le persone senza lavoro ma che potrebbero lavorare, persone che genericamente offendono la moralità. Soltanto nell'88 queste figure sono sparite, quindi quando è stato riformulato è stato tolto riferimento a questi soggetti, e sembrava uno strumento a quel punto destinato a persone legate alla criminalità organizzata. E chiaramente poi negli anni è stato utilizzato invece per tutt'altre figure, squatters o persone cosiddetti punk a bestia a Bologna, sono stati casi famosi già negli anni 90, occupanti, valsusini, militanti notav. Adesso con questo DASP urbano le categorie degli oziosi, vagabondi o i mendicanti, questo anti, molesti o non molesti, che erano sparite, no? Dal foglio di via, che quindi legittimamente e formalmente non avrebbero potuto essere passibili di un foglio di via, tornano a essere oggetto di dispositivi di allontanamento dai territori comunali, no? Quindi si saldano strumenti differenti, tipo il DASP urbano può diventare lo scusa per fare il foglio di via, la foglia di via può diventare la scusa per passare poi dall'amministrativo al penale, laddove tu poi ti rifiuti di non tornare in quel comune perché magari banalmente ci lavori e ci studi, quindi ci devi tornare. Può diventare un'espulsione se sei straniero, quindi può diventare qualcosa di molto più grave. Quindi c'è un meccanismo di intreccio tra dispositivi di questo genere, amministrativi, che possono poi portare nel penale, che possono portare a varie forme di esclusione spaziale. In questo senso quindi dico che la posta in gioco è il controllo della mobilità delle persone, vedere come si muovono e impedire loro di fare certi movimenti, o di spostarsi o di stare in certi posti. Infatti un altro pezzo legato, dicevi tu il piano casa, giustamente anche la residenza, no? La partita residenza è legata a tutta questa roba qui, perché alcune delle categorie a cui sulla base dell'articolo 5 del piano casa si nega la residenza sono, guarda caso, le stesse che si va a colpire con questi DASP o che si va a colpire con i fogli di via, quindi o per ragioni appunto anche politiche. Il foglio di via è stato spesso usato negli ultimi anni per punire soggetti che la pensano in un certo modo, che fanno un certo tipo di attività, ma a prescindere, ripeto, da reati, perché il foglio di via non c'entra nulla con la commissione di reati, agisce prima in logica preventiva. Torniamo lì, posso mettere tutti insieme, quindi l'occupante che mi dà fastidio lo punisco con l'articolo 5, lo punisco col DASP urbano, lo punisco col foglio di via, con una combinazione di questi strumenti. Ora nell'iter qui di conversione in legge del decreto Minniti pare che ci sia un passaggio in cui in realtà l'articolo 5 viene in parte messo in discussione, riconoscendo ai sindaci l'autonomia di decidere, almeno in casi particolari, sul non dare la residenza o meno. Vedremo se passerà nella versione definitiva e come si comporteranno i comuni. Torno al discorso di prima, anche qui voglio proprio vedere alcune soggettività locali, alcuni comuni, ma anche alcuni movimenti politici che stanno dentro, no? I consigli comunali o che sono a cavallo, come si comporteranno rispetto a queste cose qui, visto che se hanno una discrezionalità data dalla legge nell'accettare o no certe cose, vediamo come eserciteranno.
Senti, io volevo porre a Flavio una questione,
no? No, io gli voglio prima, poi a porni, aspetta. Tutto questo, Enrico, quanto influenza anche, diciamo, a sta crisi di movimento che non riesce a far massa, a far blocco, un foro pesante, no? Con tutte queste normative preventive di repressione, che intimorisce magari i compagni a un'esposizione maggiore, quanto può influenzare a questo? Perché uno dei timori che ho io è che questi provvedimenti servano preventivamente, cioè io non faccio più ste cose perché sennò rischio, perché poi devo trovare il lavoro e se mi segnano e se mi fanno le multe, insomma c'è tutta una cosa seria di parecchi, soprattutto i giovani, quanto ci impedisce di dover trovare quella necessaria massa che ci serve per sbloccare questa situazione?
Direi tantissimo, cioè almeno potenzialmente tantissimo, perché questi provvedimenti più altre iniziative, cioè con un po' la logica, uno, frammentano, spaventano quindi potenziali militanti, frammentano i militanti. Il controllo della mobilità spaziale è storicamente uno strumento anche di frammentazione della compattezza dei movimenti, impedisce a certe persone di andare in certi posti, costringere altre a stare in altri. Questo è storicamente un modo, non a caso per esempio la Val di Susa è stato un laboratorio di uso del foglio di via assolutamente a cazzo di cane, scusatemi l'espressione, sul piano giuridico, ma è molto efficace sul piano pratico, perché capito, vado a punire persone, a impedire, almeno provavo a impunire, a impedire a persone che di fatto vivono in quei territori di andarci, no, facendo il foglio di via, per motivi assolutamente evanescenti. Quindi in questo senso proprio posso bloccare il movimento delle persone e impedirle di compattarsi. Questo storicamente è stato proprio uno dei problemi dei movimenti sociali. Pensiamo anche alle politiche contro i poveri in Inghilterra del 600 e 700, le norme che bloccavano appunto lo spostamento dei poveri da un luogo all'altro, secondo alcuni autori, penso a Polanyi in particolare, hanno bloccato proprio la nascita di un movimento forte e compatto. Questo è un pezzo. Un altro pezzo è ancora più inquietante, in questo senso Minniti è rappresentativo di un certo tipo di sinistra istituzionale che storicamente ha usato il decoro per schifare e attaccare soggettività, appunto, forme di sottoproletariato, di lumpenproletariato, di marginali vari, considerati non decenti e non dignitosi perché non lavoratori. Quindi questo è un altro pezzo che bisognerebbe studiare molto in dettaglio, su come alcuni alla sinistra istituzionale abbia negli anni utilizzato queste categorie che adesso stanno tornando, ma che non sono mai sparite, perché tornano, ma non è che tornano dal nulla, no? Esplodono, ma stanno sotto traccia già da anni, come marcatore della propria differenza rispetto a un'altra sinistra che non è accettabile, o gruppi sociali che sarebbero potenzialmente, no, coinvolgibili nel movimento, ma che vengono assolutamente. Quindi in questo modo c'è un'altra forma di prevenzione della costruzione di una, no, serie di equivalenze tra gruppi sociali differenti. Questo lo escludo perché fa schifo, è indecoroso, quindi metto appunto il bravo cittadino progressista di sinistra contro il bangla, contro lo squatter, contro l'accattone molesto e cose di questo genere. E questa è una logica, ripeto, che non è solo della Lega, anzi è proprio nella storia, nel DNA di un certo tipo anche di sinistra, di partito italiano. Bisogna
seriamente, perché... Mi senti?
Dimmi. Sì, scusa, no, sì.
Però, qui però mettiamo,
sì, entrate, perché poi non vi sento, quindi...
Mettiamo il dito nella piaga pure.
In tutti i modi volevo dire solo una cosa, che se telefonate alla radio, date il contributo, qui non mettiamo il DASPO, perché non arrivano telefonate. Lo 0649.
Anche perché non vediamo come sono vestiti, non vediamo se stanno al
caputo. Democratico. Senti, io dicevo questo, mettiamo un po' il dito nella piaga, poi vorrei fare pure una domanda a Flavio, però prima voglio fare, diciamo, un piccolo ragionamento, perché noi poi insomma ci troviamo ogni volta a misurarci con le misure che vengono messe in campo di volta in volta dal governo, o quando sono le questioni economiche o finanziarie, dall'Europa eccetera, e a volte guardiamo pure un pochino troppo poco in noi stessi. È evidente che queste misure, come abbiamo detto, io sono d'accordo, in continuità con quelle del passato, perché qui non è che c'è stata una cesura, qui c'è stata una progressiva, diciamo, estensione di misure restrittive. È chiaro che frammentano e impauriscono singoli i lavoratori, impauriscono i cittadini, impauriscono i compagni, le compagne, ma anche perché, questo, ecco, quando dicevo il dito nella piaga, insomma, perché stiamo in assenza pure di un movimento sociale antagonista di massa. Cioè noi continuiamo, come posso dire, ad avere poche forze antagoniste, questo lo dobbiamo dire molto onestamente, e tra l'altro anche molte divise in molti casi. Ora, quando per esempio nella telefonata precedente si faceva accenno, diciamo, a un cambiamento pure delle forme di lotta, perché è anche vero che alcune forme di lotta sono ormai usurate, obsolete, bisognerebbe pensare a forme di lotta nuove, però questo qui presuppone pure che ci possa essere un confronto ampio da tutte le forze antagoniste, tra i comunisti, tra i compagni, diciamo, che se, e le compagne che se, si sentono alternative a questo tipo di società e di Stato, cosa che invece molto spesso, diciamo, anzi quasi sempre manca, anche perché per mettere in campo, diciamo, nuove forme di lotta è necessario sempre fare i conti con i rapporti di forza. Ora, diciamolo pure, no? Insomma, no, io non mi fa velo sta cosa. Oggi i rapporti di forza sono molto a nostro svantaggio. Anche qui non è solo una questione adesso delle misure restrittive, pure quando ci si deve opporre alle misure economiche, finanziarie, fiscali, non è che riusciamo a mettere in campo una massa critica tale da sovvertire le questioni. Quindi, ecco, in definitiva dico questo, prima di fare la domanda a Flavio, dico qui una riflessione politica un po' più ampia di tutte le forze, anche pur diverse tra loro, pur riconoscendo autonomie reciproche nei vari spezzoni di movimento, però un'assise plenaria che ragioni di queste cose e di altre, che abbia un livello politico di ragionamento che ci metta in grado di fare qualche passo in avanti, io continuo ostinatamente a pensare che vada fatta, sapendo poi tutte le difficoltà che ci sono nel mettere insieme i pezzi, ai noi. Quello che voglio dire a Flavia è questo: fino adesso ci siamo, diciamo, impegnati nel vedere un pochino quelle che sono le misure preventive, abbiamo detto articoli, fogli di via, Erdaspo e cose, però io vorrei sapere, Flavio, che estensione hanno avuto pure le forme, diciamo, repressive, le misure restrittive a posteriori. E qui noi ci siamo trovati pure di fronte a casi che dopo 3, 4, 5 mesi qualcuno è stato incriminato di determinati reati. Ecco, questa qui che valenza, cioè che estensione hanno avuto queste misure, e se sono pure queste in allargamento, e quali sono, diciamo, le contromisure pure qui da prendere, cioè quali sono, diciamo, anche la nostra critica da osservare su queste questioni.
Facciamo intervenire la telefonata, l'avevamo stuzzicato e lui è intervenuto. Pronto?
Pronto?
Sì, sei in onda.
Io vi sento malissimo, comunque provo a sentirvi bene. No, dicevo, sicuramente in estrema sintesi, perché poi ci sono già le... Mi senti?
Sì, te sento.
Ci sono già le prime iniziative, la prima in assoluto è martedì a Montecitorio, dove i decreti, sono due i decreti, uno sui migranti e uno sulla sicurezza interna, approdano ovviamente alla discussione alla Camera, e per cui alle 17 è convocata a Montecitorio già la prima chiamata di questa mobilitazione che manca, che stenta, che di cui parliamo costantemente, eccetera, o quantomeno estremamente frammentaria, tozzi e bocconi, il che non pesa, non incide ovviamente nella situazione data. Sicuramente siamo davanti ad una trasformazione veloce della situazione dello Stato in uno Stato penale costante, cioè l'applicazione costantemente del diritto del nemico, e soprattutto per chi alla mia età ha vissuto già la sperimentazione di quello che fu l'introduzione di norme di polizia non più delegate all'autorità giudiziaria, ma delegate ovviamente alla polizia stessa. Sono presenti nel decreto Minniti e sono allargate ovviamente ai sindaci, agli sceriffi, trasformandoli in quella condizione, addirittura agli operatori sociali, di cui tanta miseria e difficoltà ne ha ingrandito questa formazione, che diventano dei pubblici ufficiali ovviamente e dei repressori in assolutamente. Quindi sicuramente il decreto ammette una serie di violazioni di quello che è lo Stato di diritto, e di cui bisogna che si svegliamo, perché ci troviamo da un momento all'altro con una mano avanti e una di dietro, e poi non ci lamentiamo. Voglio essere estremamente sintetico, vi indico quali sono le problematiche di questa, ovvero qual è la specificazione delle problematiche per cui si scende in piazza già martedì alle ore 17 a Montecitorio. Lo ripeto, dice il comunicato: esprimiamo forte contrarietà rispetto all'abolizione del secondo grado di giudizio, perché per quanto riguarda i migranti c'è anche questo. Quindi si fa una norma speciale per i migranti, se a tutti noi ci sono 3 gradi di giudizio, per i migranti se ne fanno solamente 2, il primo grado è la Cassazione. Per il riconoscimento del diritto d'asilo, dice il comunicato, è stata sostanziale abolizione del contraddittorio all'unico grado di giudizio, limitato ad una procedura semplificata, rito camerale, priva di ogni dibattimento. E questa è l'una. Gestire e governare in modo efficace e lungimirante il fenomeno migratorio non significa limitarsi alle irrealistiche azioni di deterrenza. Occorrono invece norme che favoriscono i flussi di ingresso, la permanenza regolare dei cittadini stranieri, contrastando così il lavoro nero e lo sfruttamento. Ribadiamo inoltre l'urgenza di aprire corridoi umanitari e aumentare considerevolmente gli inserimenti per consentire alle persone che fuggono dalle guerre, persecuzioni, fame e povertà di entrare in Italia e in Europa. Riteniamo inaccoglibile la pretesa di ricondurre la materia del decoro urbano al tema della sicurezza, avallando una concezione dell'ordine pubblico che non produce vera sicurezza, ma al contrario rischia di creare maggiore insicurezza, criminalizzando la marginalità sociale, senza preoccuparsi di intervenire per combattere le povertà e la marginalità di un numero crescente di cittadini. Infine, riteniamo inopportuno il ricorso alla decretazione d'urgenza per riformare materie come il diritto d'asilo e disciplinare sulla sicurezza urbana, che richiederebbero un più articolato confronto democratico. Nel merito, riteniamo che i 2 decreti legge non debbano essere convertiti nella forma attuale. I firmatari chiedono dunque che si apra un confronto ampio e approfondito. Per questo facciamo appello a tutti quanti di scendere in piazza a partire da martedì 17 a Piazza Montecitorio. Questo nell'estrema sintesi, per non togliere spazio a nessuno. Poi i ricordi ovviamente rispetto al 7 aprile sono impropri secondo me, eccetera. Eravamo in un'altra vicenda e c'era un movimento innanzitutto, anche se aveva preso mazzate dopo quanto gli armatisti avevano combinato con i disastri del sequestro Moro e successivi, ma ovviamente lo Stato ne ha approfittato largamente. Chiudo questo piccolo capitolo per darvene un altro invece estremamente cogente, perché oggi si conclude le votazioni romane e milanesi dei 2 presidi istituzionali che ha la Turchia sul nostro territorio, l'ambasciata e il consolato, dove si vota anticipatamente sul referendum costituzionale che può permettere ad Erdogan di diventare un dittatore eletto con elezioni. Sono 3 giorni che c'è un gazebo a Piazza Indipendenza che dà informazioni, conforto, sostegno ai curdi e ai turchi che vengono a votare, quindi fino alle 21 c'è il gazebo, chi vuole darci una mano viene lì e quindi contribuisce a tutto questo. Ma si avvia immediatamente, quindi Radio Onda Rossa dovrà fare da megafono costante, perché sapete che da 53 giorni circa 700 prigionieri politici turchi, tra cui il segretario del partito HDP Demirtas e la sua altrettanto sorella deputata, ovviamente arrestati insieme a una miriade di deputati dell'HDP, ma non solo, anche del Partito Repubblicano del Popolo, ma anche ovviamente giornalisti, consiglieri comunali, sindaci, eccetera. 52 giorni di sciopero della fame, alcuni di loro hanno perso già 10-15 kg, sono abbastanza malati, 8 sono in gravissime condizioni, per cui in tutto il mondo i curdi hanno lanciato ovviamente un parallelo sciopero della fame a partire da lunedì questo. E qui a Roma, il centro culturale Ararat, comincia lo sciopero della fame e si posiziona con dei gazebo vicino Piazza Venezia, lì a Madonna di Loreto. Quindi anche questo è un contributo che dobbiamo sollecitare a tutti come presenza, partecipazione, sostegno, presenza fisica innanzitutto, parole amichevoli ovviamente, e battaglia comune, perché il boia Erdogan credo che ci appartenga tutti quanti. Si sta scioperando laggiù nelle peggiori condizioni possibili e immaginabili, e dunque lo sciopero comincerà lunedì, quindi tra qualche ora, e formalmente dovrebbe terminare giovedì, ma chissà, laggiù lo sciopero della fame è oltranza, il pericolo di vita è costante da parte dei prigionieri politici curdi, facciamo in modo che questo sostegno avvenga. Finisco dicendo che purtroppo il male c'è dappertutto e ovviamente quell'altra compagine combattente che sono il popolo palestinese ha una serie di difficoltà enormi, e però dentro queste difficoltà, a partire dal 17 di questo mese, per tutta una settimana comincia anche qui lo sciopero generale nelle carceri israeliane, dove sono detenuti 7.000 prigionieri, e quindi anche lì comincia lo sciopero della fame, e saremo chiamati con l'aggiornamento a Radio Onda Rossa a dare una mano anche qui, che alcuni compagini palestinesi cominciano a supportare anche questo. Vi saluto.
Ciao, grazie. È chiaro che questi appelli di Vincenzo per la radio sono normale, né? Informazione la fa tutti i giorni, insomma, voglio dire, su sta cosa. Credo proprio che questo dittatore di Erdogan, che queste elezioni possano avere, se sarebbe sorprendente che gli bocciano il referendum, lo controlla tutto, chi dissente l'ha messo preventivamente in galera, cioè quello che vorrebbe far Minniti. Cioè, è vero, io ho dato una forzatura su Calogero, ma solamente perché collego Calogero alla cultura di Minniti, nel senso che vengono dalla stessa area politica i miglioristi del PC, i Pecchioli, e Minniti è figlio prodotto da questa cultura. Ecco perché ho collegato Calogero a Minniti, perché quello che vuole colpire Minniti è il dissenso politico, l'agibilità politica di chi dissente a sinistra, perché quelli della destra le protegge, e le protegge mandando le forze dell'ordine. Quello che ha fatto a Napoli è un'operazione di questo tipo: il diritto a manifestare ai razzisti come a Salvini, e gli ha mandato le forze dell'ordine affinché potesse fare quello che voleva contro una città che l'aveva rifiutato, e lo rifiuta. Perciò voglio dire, è questo il collegamento che io ho cercato di fare, solo questo, non è che volevo fare dei paralleli.
Allora sì, riprendo un attimo la parola per dire tanti spunti anche interessanti, per cui provo diciamo, a dire delle cose in base a quello che mi sollecitano alla mente. E parto da Vincenzo, forse perché era un argomento che di cui avrei voluto parlare qualora diciamo, la discussione si fosse avvicinata a quei temi. Il diritto penale del nemico. Il diritto penale del nemico ultimamente, cioè, ovvero negli ultimi 15 anni, un argomento molto dibattuto, almeno a livello dottrinale. Stiamo parlando di un diciamo parte da diciamo, almeno quest'ultima teorizzazione parte da un giurista tedesco, Jacobs, che ha ritenuto appunto che la necessità.
Ci abbiamo un'altra telefonata, scusa. Pronto?
Pronto, ciao.
Ciao, dici.
Bellissima trasmissione. Io volevo fare una domanda all'avvocato, perché diciamo su tutta questa situazione di colpire la marginalità sociale, che io trovo assolutamente giusta la vostra analisi, io volevo dire, si parla poco della connessione fra questo e le politiche neoliberiste. Abbiamo visto la riforma Dini, che è stato solo il primo tentativo di iniziare una strisciante e ora sempre più pervasiva privatizzazione della previdenza sociale, la riforma Bindi della salute e tutti gli annessi e connessi fino adesso. Si parla poco da parte nostra, parte politica, della tendenziale privatizzazione della giustizia che prima lui ha richiamato. Io volevo chiedere dal punto di vista storico e teorico, il primo passaggio può essere considerato nel 1989, non a caso dopo cioè, la caduta del muro, il passaggio dal rito inquisitorio al rito accusatorio, e poi la riforma del 99 con i quattro commi avanzati all'articolo, mi sembra, 111 della Costituzione, dove si sostiene la parità tra le parti, accusa e difesa, che di fatto, se tu c'hai un avvocato più bravo che in giudizio, quindi che costa di più, riesce a volta per volta incalzare il PM, ti puoi salvare, altrimenti no. cioè se anche tutti questi passaggi descrivono una sostanziale privatizzazione del sistema giustizia funzionale a un processo di accumulazione del capitale e di repressione di tutti quegli organismi che sempre più dissentono da questo. Questa è la cosa più importante. Grazie.
Va bene, grazie. Senti, io propongo una cosa, Ettore, di lasciare 10 minuti di tempo a Flavio per articolare una serie di risposte.
Benissimo, allora. Poi ricordiamoci, diciamo pure eventualmente, poi famo intervenire pure Enrico da,
sì, sì, certo,
da Torino, perché sì, sì, così chiudiamo.
Sarò mai così prolisso. Allora sì, volevo dire appunto che su questa categoria il diritto penale del nemico è stata ripresa negli ultimi 15 anni da questo giurista tedesco di nome Jacobs. E la riflessione che propone Jacobs parte dal contrasto al fenomeno jihadista, cioè diciamo a quello che viene considerato il terrorismo islamico, o valutato come terrorismo islamico, ovvero come coloro che non riconoscono il diritto e le connotazioni tipiche, diciamo, di uno stato democratico o pseudotale occidentale. Pertanto, dice Jacobs, nel tentativo di non piegare il diritto penale, per cui di togliere garanzia a tutti i cittadini che commettono reati e che comunque commettendo reati non mettono in discussione il sistema stesso, ma si limitano appunto a violare delle singole norme, per non, diciamo, privarli di quelle garanzie che il nostro diritto penale o processuale penale gli riconosce, gli attribuisce, è necessario creare un diritto penale alternativo, diciamo, per cui un diritto penale che colpisca esclusivamente, che sia tarato sulla necessità, quindi come se fosse uno strumento di guerra, un'arma da guerra per contrastare il terrorismo islamico, e parallelamente invece mantenere un diritto penale più garantista per i cittadini. A questo, diciamo, non ha avuto un particolare favore, nonostante ci sia un dibattito a livello internazionale, sono tantissimi i giuristi, professori universitari e quant'altro che comunque si sono confrontati su questo tema. Diciamo, nel tentativo, o molti dei paesi, tra cui anche l'Italia, nel tentativo appunto di non piegare, diciamo, o di non svilire o non completamente annullare forme di garanzie, hanno, diciamo, puntato sullo strumento delle misure di prevenzione. Misure di prevenzione di cui stiamo parlando anche noi, che è uno strumento che è stato ritenuto più duttile e malleabile, uno strumento che non va ad intaccare, diciamo, almeno astrattamente quelle garanzie che vengono riconosciute a ogni cittadino che viola il precetto penale, ma che consentono comunque normalmente agli organi amministrativi, per cui in primo luogo alle questure chiaramente, di poter assumere una serie di provvedimenti volti e ritenuti idonei ad assicurare, ad esempio, l'espulsione di stranieri se ritenuti jihadisti, oppure il sottrarre il passaporto qualora non gli vogliano, comunque non debbano o per impedirgli di partecipare a scenari di guerra, e una serie di altre misure che comunque, diciamo, in questo senso integrano quelle propriamente penali, così come ha parlato, diceva anche il compagno di Torino, in cui sostanzialmente stiamo parlando di norme che si integrano, non è che una elimina l'altra, una si sovrappone all'altra e molto spesso è diretta a contenere o contrastare il medesimo fenomeno, con un ventaglio di possibilità, un ventaglio di strumenti che possono essere di volta in volta prescelti a seconda di quelli che vengono ritenuti nel caso specifico più idonei, più Questo è per quello che riguarda il diritto, per cui assolutamente diritto penale nemico, sì, diritto penale nemico, senz'altro, diciamo, sicuramente lo strumento di prevenzione consente, diciamo, di contrastare anche il nemico politico interno. Abbiamo parlato appunto dell'ultima manifestazione, anche lì tra comunque dettato normativo, ovvero quello che prevede la norma, e poi applicazione concreta, anche lì molto spesso c'è una torsione completa della norma, perché l'articolo 349 del codice procedura penale prevede il fermo di identificazione, però lo prevede se hai commesso un reato e se sia difficile l'identificazione stessa mediante un documento, o si abbia timore che quel documento sia falso, falsificato o quant'altro. Altrimenti non è che si dovrebbe, diciamo, portare a torcer vara 160 persone, al più vengono identificati e poi gli viene concessa la possibilità di partecipare a quell'iniziativa per cui sono giunti. È chiaro, diciamo, che poi tra norma e come viene effettivamente applicata, normalmente anche lì c'è uno iato, c'è uno scostamento, ovvero che a seconda di quanto sia solerte quel funzionario di polizia, chiaramente quella norma diventa ancora più efficace, stringente, cogente o repressiva.
E mi si domandava sulle misure cautelari. Chiaramente le misure cautelari sono un post factum, cioè c'è un reato, diciamo, che viene attribuito ad un soggetto, mentre invece le misure di prevenzione parlano di un giudizio di pericolosità e di una valutazione della pericolosità del soggetto, per cui è una misura che tende a evitare la commissione di un reato, per cui in questo caso siamo...
Ma che senso c'ha mettere agli arresti domiciliari quattro persone per un fatto accaduto
un anno fa? E questo gliel'abbiamo chiesto anche al giudice. Il giudice, tra l'altro, per dire qual è la cultura di questo giudice, quando ha parlato, allora voi avete visto quattro nazisti che erano scesi, o comunque quattro persone con una simbologia, con delle felpe, delle magliette che inneggiavano a colpire antagonisti o comunque persone orientate a sinistra, e li avete attaccati, quindi con diciamo sostanzialmente con una ritorsione come via Rasella. Io là mi sono permesso nel corso dell'interrogatorio di dire, beh, veramente via Rasella è stato un atto di guerra ed è stato riconosciuto tale da una corte d'assise a Roma, cioè tant'è vero che poi sono stati assolti quegli imputati. La reazione, ovvero la ritorsione, sono le fosse ardeatine con lo svoltamento di Regina Coeli e la fucilazione dei partigiani comunisti, per cui il giudice non penso che colga proprio nel
questa
senso.
Questa è la cultura che c'hanno i nostri giudici, quella di Bolzaneto, che sono stati...
Ma questo è il problema, quando poi parliamo, no, di quanto poco pesiamo anche da un punto di vista culturale in questo paese, quanto abbiamo la possibilità, e quello che diceva il compagno prima, la necessità di creare, diciamo, un movimento che sia di massa, perché finché anche determinati comportamenti, come dicevi anche tu Ettore, e allora non andiamo a firmare, allora rifiutiamo di rimanere in carcere e di rimanere agli arresti domiciliari, oppure di andare in questura a firmare, ma nel momento in cui sono 10 le persone che commettono questo fatto, queste persone, diciamo, normalmente subiscono la custodia cautelare in carcere. Differente se avessero un movimento di massa che li sostenesse, o una dimensione di massa anche di soggetti sottoposti a determinate misure. Qui scontiamo questo come dato, anche dei comportamenti. Io assisto.
Scusa un attimo, sì, scusa un attimo, prego. Flavio, no, tu non hai completato avete detto al giudice a proposito delle misure cautelari, delle misure restrittive avvenute un anno dopo. Cosa va risposto il giudice?
No, quando abbiamo proposto noi quello che possiamo fare è proporre un'istanza di revoca, dicendo che tra l'altro ad oggi è prevista che ci sia un'attualità delle esigenze cautelari, e l'attualità delle esigenze cautelari, ovvero di queste ragioni che prevedono la sottoposizione di una misura di una persona ad una misura restrittiva prima della conclusione del processo, che dovrebbe essere un'eccezione. Ad oggi, diciamo, è previsto solamente se c'è un'attualità di quelle esigenze, che vuol dire che o il fatto è molto recente, quindi io l'ho commesso poche settimane fa, pochi mesi fa, ad esempio la questura l'aveva proposto il 29 di luglio una serie di nominativi per essere sottoposti, cioè avanzando la richiesta al pubblico ministero di farla propria e di proporre, quindi con una domanda cautelare al giudice, la loro sottoposizione a misure restrittive. Un conto se lo faccio un anno dopo. Il giudice, in realtà, noi abbiamo esclusivamente potuto presentare un'istanza dicendo, guardi giudice, secondo noi, oltre a non sussistere esigenze cautelari, certamente comunque anche qualora lei ritenesse sussistenze, non sono assolutamente attuali, pertanto non li può sottoporre, non poteva emettere quel provvedimento. Il giudice si è riservato, ha mandato per il parere al pubblico ministero, siamo in attesa di sapere cosa decide.
Chiaramente stanno ai domiciliari.
Domani, prima, come si vuol dire, per non sapere né leggere né scrivere, faremo comunque istanza di riesame al Tribunale della Libertà, perché almeno ci diamo un'altra chance comunque di riportarli a casa, o meglio di farli uscire da casa,
perché a casa già ci vanno uscire,
da farli uscire da casa.
E un'altra cosa che volevo assolutamente ricordare è che sempre in questa esposizione, in questa relazione fatta sulla necessità della conversione in legge del decreto Minniti, vi è espressamente all'articolo 11, dove nella relazione si dice che si interviene in tema di occupazione arbitraria di immobili, e viene espressamente citato il caso di Roma, dove appunto tali situazioni peraltro hanno assunto in questi anni dimensioni particolarmente rilevanti nelle aree metropolitane. Basta considerare che solo nel territorio del comune di Roma gli edifici sottratti legalmente alla libera fruibilità dei proprietari sono oggi oltre 100. Per cui, diciamo, quando poi chiaramente, diciamo, ritornando per cui all'inizio della nostra trasmissione, si diceva chiaramente c'è anche una volontà di contrasto dell'effervescenza sociale, dell'effervescenza politico-sociale, diciamo, del tentativo di riappropriarsi di bisogni, di soddisfare gli stessi. Certamente, cioè è espresso chiaramente in queste norme, si darà al prefetto in base appunto a quello che prevede questo articolo 11, darà al prefetto l'onere di coordinare, diciamo, le modalità e come effettivamente dovranno essere compiuti, diciamo, questi sgomberi. E all'interno poi chiaramente col Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, comunque, diciamo, viene espressamente menzionato, menzionato tra l'altro in due passaggi della relazione. Ultima cosa, non ci stiamo inventando niente, non stiamo parlando di cose che oggi sorgono per la prima volta, stiamo parlando appunto delle misure di prevenzione che quantomeno nello Stato unitario partono dal 1860, per cui con la legge Pica, per cui stiamo parlando di un qualche cosa, diciamo, che a seconda dei momenti storici,
insomma, che l'hanno fatto i piemontesi
Va bene, se vogliamo dare la parola al compagno di Torino,
ecco, dato che è piemontese là, tutto discende dal Piemonte, da Torino, dal regno, dal regno sabaudo.
Sei piemontese d'adozione, perché tu c'hai una leggera calata romana. Pronto?
Ci senti? Pronto? Però la linea è ancora in rete. Pronto?
Mi sentite?
Adesso sì.
Ho tolto il viva voce. Sì, assolutamente. No? Sono nel Piemonte meridionale, molto meridionale. sono di Roma, vivo a Torino dal 2009, quindi sono, diciamo,
ad adozione. Ti abbiamo riconosciuto.
era evidente, penso. Sì, sono anche discredente e impermeabile all'accento di qua, quindi,
Sai sentito di dirci qualcosa anche a conclusione?
Assolutamente, ringrazio per l'analisi molto puntuale e dettagliata sul piano giuridico, quindi sono assolutamente d'accordo. Già parlato abbastanza, ma torno a evidenziare, dobbiamo fare attenzione a come tutti questi strumenti si interconnettano, amministrativi e penali, e i meccanismi che partono, perché si può, come dire, un meccanismo di esclusione e di criminalizzazione di alcune persone o gruppi può partire in maniera soft con l'obiettivo di farle diventare qualcosa di più duro, no? Quindi con una roba amministrativa per poi andare a dare una steccata e portarla sul piano penale, quindi ti faccio un provvedimento che so che non rispetterai, così ho la scusa per sanzionarti in maniera più dura. Quindi in questo senso, appunto, c'è proprio, oltre a un diritto penale del nemico, un diritto a un poliziesco amministrativo del diverso e dell'indesiderato, che può essere, no, il complemento di quell'altro o un'anticipazione. E quindi sì, anche ripercorrere la storia di queste robe, appunto, dall'Italia tra virgolette liberale, poi attraverso il fascismo e quella repubblicana, è interessante perché c'è una continuità mostruosa. E appunto delle discontinuità soltanto provvisorie e apparenti, quindi dobbiamo sempre renderci conto che quando qualcosa sparisce e sembra cambiare, probabilmente sta lì sotto che aspetta di tornare. Il caso di prima, appunto, gli oziosi vagabondi che sembravano, no, cioè erano presenti nei manuali di polizia degli anni 50 e 60, erano presenti nella norma sul foglio di via, erano presenti in posti di questo genere, spariscono ma poi tornano, eccoli qua, li troviamo nel 2017 nel decreto progressista del progressista Minniti. Altra questione che dicevate prima, me l'ho dimenticato, i servizi sociali, attenzione, questa è una cosa secondo me su cui bisogna proprio puntare assolutamente gli occhi. Cioè tutta la partita servizio sociale, per due ragioni: uno, pratica, nel senso che sono sempre più coinvolti anche esplicitamente negli sgomberi, nelle azioni di contrasto, ma anche nelle segnalazioni preventive. Qui si parla nel decreto Minniti di, se non sbaglio, nella parte, adesso non ce l'ho davanti, che fa riferimento agli allontanamenti di persone che deturpano, bloccano, segnalazioni ai servizi sociali se previsto. Quindi uno, c'è una relazione molto stretta tra organi dello Stato che sono preposti in teoria a funzioni diverse, assistenza da un lato, repressione e prevenzione dall'altro, ma che tutte sono agenzie di controllo sociale. Questo non ce lo dobbiamo dimenticare mai, che il servizio sociale è comunque una forma di controllo sociale, più soft, più benevola. Ma due, a questo punto, tenendo conto di tutte queste considerazioni, ha un'attenzione molto forte sulle categorie con cui tutte queste questi gruppi professionali di cui stiamo parlando ragionano: magistrati, poliziotti, personale della prefettura, assistenti sociali, perché il sapere che hanno, le visioni del mondo che hanno in testa sono determinanti. Quindi in alcuni casi, al di là delle forme più estreme e più radicali di, insomma, poliziotti razzisti o assistenti sociali ultraproibizionisti. Abbiamo persone che si percepiscono come democratiche e progressiste, ma in realtà agiscono in tutt'altro modo, perché hanno una visione dell'ordine, della sicurezza, del mondo, di ciò che è giusto, che è sbagliato, che viene loro trasmesso dalle istituzioni che li formano, che è di tutt'altra natura. Quindi inconsapevolmente, tra virgolette, in buona fede possono andare in una certa direzione. Quindi pensiamo che ruolo micidiale può avere un assistente sociale nella gestione della partita di un'occupazione abitativa. Quindi lì bisogna fare attenzione e costruire proprio delle iniziative di sensibilizzazione, di controinformazione e controformazione per alcune categorie, almeno quelle che sono accessibili, perché se no veramente non se ne esce. Negli anni la situazione può peggiorare. Io lo dico anche per esperienza diretta, con insomma attività di docenza nel settore del servizio sociale. C'è una tendenza molto, alle volte proprio c'è una sovrapposizione di categorie tra polizia e pezzi del cosiddetto welfare. Quindi vedere certe categorie come criminali o potenzialmente criminali, non vedere la differenza tra bisogno e come dire, atteggiamento deviante, considerare deviante in generale persone che esprimono in forma un po' più critica e radicale certe idee. Quindi questa è una partita fondamentale, perché se ci perdiamo questo pezzo siamo veramente fregati. Ora ovviamente controllo che si può esercitare da parte dei movimenti politici su queste cose è relativo, però appunto attraverso anche gli strumenti di informazione e formazione lavorare su questo pezzo, cioè non dimenticarsi che almeno quelle categorie professionali che sono un minimo influenzabili bisogna provare a spostarle o evitare che si radicalizzino verso un atteggiamento escludente e criminalizzante, perché l'andazzo storicamente è quello, perché appunto cioè, certe categorie non nascono oggi, nascono per fare certe cose, poi si democratizzano negli anni apparentemente, ma sotto sotto il processo di inversione è sempre lì costante. E quindi tutti gli apparati pubblici appunto che sono, collaborano più o meno, che dovrebbero fare da contrasto alla polizia, in caso, almeno da controcanto, rischiano di cantare nella stessa direzione. Quindi per quanto possibile non dimentichiamoci anche di questo pezzo. Scusate per la lunghezza e chiudo. Grazie mille.
Grazie. Ci sentiamo, grazie della collaborazione.
Grazie a voi prima o poi vengo dal vivo e facciamo dal vivo, perché
benissimo, ti aspettiamo volentieri.
Un ritorno
grazie,
in patria.
Grazie tante.
Ciao.
Esatto. Okay.
Ciao. Senti Ettore, una cosa, mi ha colpito una telefonata, poi su questo è un argomento che richiederebbe lungo tempo, ma io in un minuto voglio dire una cosa, magari ci eserciteremo in una prossima puntata pure su questa questione. La compagna, l'ascoltatrice che ci ha chiamato, cercava di mettere, anche se succintamente ovviamente, in parallelo la questione diciamo della democrazia con la questione con la questione economica. Io su questa questione voglio una chiosa rapidissima, ma è evidente che noi oggi abbiamo discusso di una democrazia che nel corso del tempo, quindi in costanza di continuità, mano a mano sta diventando sempre più una democrazia controllata, una democrazia fondata, come abbiamo visto, non da oggi, ma oggi pare che la questione si accentui, fondata su decreti ostativi soprattutto rispetto al conflitto sociale, rispetto all'antagonismo politico, poi certo conditi da tutta una serie di questioni che abbiamo visto, però diciamo come elemento centrale io individuo questo. Ma è evidente che una democrazia bloccata, una democrazia controllata, è evidente che è funzionale. Io credo che tutto ciò venga esercitato in questo senso. È funzionale a far passare quelle politiche economiche e finanziarie di stampo conservatore o di stampo addirittura in alcuni casi reazionario, a beneficio soprattutto dei potentati economici e a beneficio dei governi conservatori della borghesia, dei governi reazionari come si stanno configurando in gran parte d'Europa. Quindi c'è questa stretta connessione tra ciò che sta avvenendo dal punto di vista diciamo giuridico, costituzionale, istituzionale, con la necessità di mettere in parallelo, di mettere in sintonia le vicende economiche, le prospettive economiche che questi potentati e questi governi hanno in testa di attuare sempre più.
Sì, questo c'è pure un dato che ormai va verso tutta questa direzione. È il mondo che si sta muovendo dietro questa situazione. Non a caso in America c'è un personaggio come Trump con quella cultura. Io però volevo dire qualcosa anche sulle forze dell'ordine italiane. Insomma, noi oggi possiamo dire apertamente, l'hanno fatta a Bolzaneto, ma continuano a farlo pure in questi giorni, l'esaltazione di certi simboli che la Costituzione sono fuori legge, simboli fascisti, ideali fascisti, l'imposizione quando vieni sottoposto al controllo loro della modalità pesante, provocatoria, affinché ti fanno reagire in qualche modo, poi magari per giustificare il pestaggio. E c'avemo uno Stato che è l'unico, mi sa, che in Europa che non c'è manco la legge sulla tortura. Insomma, noi ci dobbiamo trovare dentro sto schema. Ecco perché credo allarmante questo decreto. Un attimo che prendo la telefonata che stanno a fare. Allarmante perché si inserisce dentro questa situazione pure, no? Cioè queste norme inserite così, che magari dà pure la possibilità ai sindaci, e noi sappiamo questi sindaci come, senza avere dispositivi del genere, più volte hanno messo provvedimenti, infatti ci stanno i sindaci, i sceriffi, no? Cioè, Conferati, ce lo ricorda. Allora, davanti a questo, la prospettiva diventa sempre più fatta. Ecco perché la lancio. Noi abbiamo voluto fare questa trasmissione, penso che ci dobbiamo ritornare, come stiamo facendo sul lavoro, che è sempre meno garantito, meno, più precario, più schiavizzato con la tecnologia. Volemmo, perché questa cosa è che se non troviamo forme di aggregazione, e se davanti a queste forme di aggregazione questi prendono queste misure per reprimerci preventivamente, manco quando fai il reato, scoraggia e mette paura, magari soprattutto al pischellame, ai giovani che si avvicinano per la prima volta a queste cose. Dice, vabbè, ma forse la spesa non vale la candela. Guarda che la spesa vale la candela, mette in discussione pure la propria libertà, per la libertà complessiva di tutti.
Sì, io, visto che siamo in conclusione, quello che vorrei dire è che Vincenzo in qualche modo ci richiamava a dire almeno alcune parole, visto che ci siamo concentrati a noi sul decreto.
Possiamo piare questo intervento, sì. E poi così andiamo alla conclusione. Pronto?
Pronto.
Pronto, scusate se io un po' ti
impegno. Scusate il ritardo.
Pronto, mi sentite?
Sì, ti sentiamo bene, vai, dice tutto.
No,
di repressione tu ne conosci qualcosa, insomma.
Sì, no, vabbè, andiamo un po' lontano, sentendo citare la cosa, la dicitura uzioso vagabondi, no, mi torna in mente un episodio che successe, insomma, se va avanti un po' una storia, nel 1980 fu abbastanza clamoroso, insomma, delle cronache politiche, insomma, del movimento dell'epoca, no, e mi riferisco ai 57 fogli di via che si fece nei confronti di altrettanti compagni e compagne che, in particolare da Roma, ma non solo, ma migliaia, poi andarono in Irpigna per diciamo, per la solidarietà attiva, non quella pelosa, per insomma sostenere le rivendicazioni della popolazione soggetta al tremendo terremoto che fece 3.000 morti nel 1980. Ebbene, insomma, da un giorno all'altro, dopo mesi di interventi, ci furono appioppati questi 57 fogli di via, per cui nelle diciture erano uziosi vagabondi e pesavano sul bilancio della comunità. Chi si ricorda, insomma, la regione era una grossa battaglia, un grosso impegno, insomma, eravamo quelli che avevamo costruito proprio gli spazi sociali, proprio costruito dal niente, in cui ce ne veniva a dormire la popolazione, in cui avevamo costruito la mensa, quei viveri che erano da Roma e da altre parti.
Lo stanno ripetendo pure col presidio che hanno messo su ad Amatrice e le brigate solidarie là. Pure lì stanno proponendolo il foglio di via.
Ecco, addirittura. scusa, non riesco a capire bene, il telefono un po' vecchiotto, comunque velocissimamente cerco una, insomma, vabbè, questo per dire, no, in quel caso ovviamente poi si con la battaglia degli avvocati, con Simonetta, gli altri avvocati, insomma, furono torti, anche se siamo un'epoca un po' leggermente più favorevole, insomma, dal punto di vista generale, genericamente parlando, perché la conflittura sociale, comunque questo c'è posto tentativo che era veramente palese, insomma, miserrimo, eccetera eccetera. Oh, questo per dire, adesso no, è successo il 25 marzo eccetera eccetera, ma a me mi viene in mente di prima chiedere, così, ma chiaramente tutto, ci sono tante altre implicazioni, riflessi eccetera, no, ma se noi il movimento, diciamo, c'era, si è mobilitato per dire su alcune scadenze, no? Che sia Taormina a maggio e ancora prima il 6 maggio per il G7, il vertice, oppure ancora prima il 6 maggio una chiamata dalla Val d'Esusa per una manifestazione nazionale in cui uno ha paura per fare pure i pullman, perché dice che ne faccio 700 km per arrivare a Val d'Esusa, poi arrivo e mi bloccano e mi rispediscono in giro come è successo il 25 marzo. Allora, come dire, da questo punto di vista come attrezzarsi? Sicuramente, vabbè, chiaramente la butto lì così, bisogna, o anche mediamente, che ne so, possibili mobilitazioni per dire quest'estate, no, la possibilità che ne so, un campeggio, ma no, perché è stato detto, insomma, mediamente così, no, sui territori del Salento rispetto alla questione no tappe. Allora, dice, come attrezzarsi da questo punto di vista per evitare che veniamo tradotti, poi chi avverrà, insomma, intanto l'ho cacciato al posto, l'ho fatto spendere soldi, impegni, passione, eccetera eccetera. E quindi, come dire, da una parte sicuramente è la battaglia culturale delle popolazioni, insomma, in questo caso locali, no? Che magari che non succeda più, chiaramente per 2000 motivi diversi, chiaramente pure l'impossibilità pure di costruire cose alternative, però per esempio a Roma, in cui demilitarizzano e chiudono tutto un quartiere di Staccio, mentre magari avessimo avuto il tempo e il modo di capire in un sufficiente anticipo, avremmo fatto i guantinaggi, i spigheraggi tutta la settimana precedente il 25 marzo a Staccio, non avevano lì barbari, erano i manifestanti costretti a evitare i luoghi, insomma, del potere delle zone rosse. Adesso, e chiaramente poi c'è quello che Roma, come dire, può fare, spesso non fa, ma questa è, insomma, responsabilità di tutti, e non solo, diciamo, magari il prossimo appuntamento il 13 di questo mese, in cui la Movimento Lotta alla Casa danno appuntamento il Campidoglio, chiaramente rispetto alla questione di spiegare la casa, ma chiaramente rispetto poi alle misure, alle cose che si dicevano, ma anche farne una battaglia più, come dire, generale, identificabile, cioè condivisibile. Ci abbiamo ovviamente ministeri e quant'altro, che questura a Roma si è fatta portare, e quindi penso che bisogna fare uno sforzo in tal senso per costruire qualche tassello. Grazie.
Ciao, va bene, grazie del contributo.
Grazie, ciao.
Allora, guarda, andiamo. Vai verso una conclusione.
Sì, appunto Vincenzo ci sollecitava, diciamo, a prendere in considerazione anche il secondo decreto, no, che è stato proposto, perché anche quello contiene comunque elementi che sono particolarmente inquietanti, e poi, conoscendo la storia di questo paese e sapendo come alcune delle misure più regressive, diciamo, trovano prima l'introduzione su determinate materie specifiche per poi essere estese, diciamo, alla totalità delle vicende interessate. Stiamo parlando in particolar modo all'abrogazione dell'appello per i richiedenti asilo. È un passo certamente particolarmente inquietante, che va a vulnerare molto i diritti, diciamo, di far valere in un giudizio lo proprio status e di vedersi riconoscere il proprio status. Tra l'altro, la proposta di abrogazione dell'appello è una proposta che veniva avanzata da D'Alema ormai più di 15 anni fa, e però lo voleva, diciamo, abrogarlo, diciamo, proprio come secondo grado di giudizio di merito. E poi quello sostanzialmente, diciamo, fu una tale l'opposizione che sostanzialmente fu ritirato quel provvedimento. Oggi, così un po' come il DASPO, così un po' come il 41 bis, così come un po' tutta una serie di strumenti normativi particolarmente repressivi, particolarmente efficaci da un punto di vista di chi li propone, che poi vedono immediatamente, prima diciamo l'introduzione su quelli che sono dei fenomeni meno difendibili, la violenza allo stadio era uno, oppure la criminalità mafiosa per quanto riguarda il 41 bis, ma poi nel corso degli anni diciamo i soggetti a cui applicare vengono estesi. Cioè diciamo quelli che sono il contesto, i potenziali soggetti da sottoporre a quei provvedimenti di volta in volta vengono estesi, magari utilizzando appunto argomenti di cronaca, pompandoli a sufficienza sugli organi di stampa, così creando anche lì la possibilità, la giustificazione, la legittimazione per un successivo diciamo allargamento. Dire che ci siano dei soggetti che non hanno diritto all'appello e far passare questa controriforma che elimina il secondo grado di giudizio di merito, chiaramente anche lì diventa un precedente che poi non è detto assolutamente, conoscendo la storia di questo paese, non possa essere esteso successivamente magari anche al giudizio penale, così come chiedeva D'Alema diciamo ormai quasi 20 anni fa.
Flavio, possiamo, perché abbiamo superato l'orario,
come no,
Ci promettiamo che ci ritorniamo, ti veniamo a utilizzare nuovamente, esatto. Vedo che sei esattamente le cose come le vogliamo trattare, che non è solo un fatto tecnicistico ma proprio la gestione giuridica politica della situazione, dato che dobbiamo concludere. E volevo solo riportare l'ultima telefonata, era un abitante di Testaccio che ci ricordava che c'è stata l'imposizione di polizia a far chiudere negozi in cui ci sono presentati intimorendo i commercianti, però io ho detto guarda,
stiamo parlando del 25.
A parte del 25 marzo, a parte che era tardi, ma noi abbiamo seguito la diretta dalla piazza, abbiamo mandato direttamente da questi microfoni le telefonate che sono arrivate dagli abitanti di Testaccio, che dicevano che loro non avevano paura di manifestanti ma dalla polizia che era lì a provocare e avrebbero fatto loro i danni che volevano accollare ai manifestanti. L'abbiamo mandato in diretta da alcuni abitanti di Testaccio che ce l'hanno telefonato, l'hanno voluto rendere in diretta. Allora, pertanto, a parte la chiusura così, perché è un tema che non si chiude, sicuramente ci torneremo, spero che gli ascoltatori, i compagni più militanti prendano spunto e cominciano a pensare di fare delle iniziative pubbliche su sto ragionamento, di parlarne insieme. Noi ovviamente non diamo appuntamento a domenica, perché domenica è Pasqua, forse non c'è, cioè pure che vorremmo venire, noi saremmo qui, non è che, però poi la gente va in giro, festeggia, insomma voglio dire, se l'ascolto sarebbe molto scarso, no? Perciò sospendiamo questa domenica.
Te porti la pizza Pasquale, io porto le uova
sode. Vabbè, lo possiamo festeggiare qui, ma poi forse parleremo.
Un litrozzo di vino.
Io e te qui, ma ne andiamo a parlare dentro sotto una fraschetta.
Sì, sì.
Perciò l'appuntamento è la domenica successiva. Però vi ricordo, non sospende sto periodo, di mandare l'uovo di Pasqua alla radio. L'uovo di Pasqua alla radio si può mandare col conto corrente postale 61 80 40 01 intestata a Radio Onda Rossa, via dei Voci 56 00185 Roma. Che sia consistente la sorpresa, attraverso pure il sito www.ondarossa.info potete cliccare sostieni e lì puoi spedire rapidamente, comodamente, in questo istante anche un bell'uovo di Pasqua. Noi apriamo le sorprese e vediamo come proseguire. Pertanto, appuntamenti, vi ricordo che questa è una radio che c'ha 40 anni, le sente tutti, non nello spirito ma nelle strutture, perciò ci servono i soldi. Pertanto vi mando a domenica successiva, quella che sarà utile.
Al guerrigliero, due cinturoni in spalla, in testa al sombrero. Lui dava scuole poveri e che scuole che scintilla. Non si arrese mai il nemico, Francisco Paccio Villa. In mezzo a balle di cotone, a balle da televisione. C'è una penna uscita di prigione. Lui dava buon umore, dava rabbia. cambia per lui mille fuochi gialli, come un campo di mais, bandito da Harlem qui con noi.
Chester Ice,
banditi nella sala,
la mia buccia male,
dal braccio della morte in Pennsylvania, più del petto tal. Lui grida verità, voce dei senza voce, voce di libertà contro la polizia feroce. La vita è cara, la legge ci spara, dove vai ragazzo solo al parco di Torpignatar? Per due canne ci hanno detto sei caduto dalla scala, alza la mano per Stefano Cucchi nella sala.
Banditi nella sala, accendini in aria, fateli sentire nella notte cupe avara. Banditi nella sala, la gente a me più cara, bagliori di Bengala, bagliori di Bengala. Banditi nella sala, accendini in aria, fateli sentire, la notte si rischiara. Banditi nella sala, la gente a me più cara, bagliori di Bengala, bagliori di Bengala.
Banditi nella sala, banditi dalla patria, scolpiti sulla pietra, scordati dalla storia, rivivono in canzoni di giovani pirati, atti di rivoluzione mai dimenticati. Zamboni si chiamava Teo, nel 1926 fu linciato in quel corteo, aveva 15 anni e un sogno, uccidere Benito, figlio di un anarchico sparò però non ha colpito. Ora questa strada dove noi camminiamo porta il suo nome, noi non lo sappiamo. Gaetano Bresci invece